Vi vogliamo bene!
Il tuo nome su tutta la terra, o eterno Signor nostro, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi per far tacere il nemico e il vendicatore.
Quando considero i tuoi cieli che sono opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, è il figlio dell'uomo perché lo visiti.
Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi tutti quanti e anche le fiere della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare.
O eterno Signor nostro,
quanto è magnifico il tuo nome.
Fratelli, Dio vi benedica. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe, buongiorno. Ciao Paul, benvenuti.
Ciao fratelli.
È un bellissimo salmo di adorazione. È il salmo capitolo 8, che è anche molto bene memorizzarlo perché ci ispira all'adorazione, a lodare. Gloria a Dio. Quindi salmo capitolo 8 che avete appena sentito. Ciao Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno, Dio ti benedica. Gloria a Dio. Come va? Tutto bene o benissimo?
Secondo me benissimo. E voi?
Benissimo!
Tutti sorridono, credo che va bene allora.
Sai, anche se non ci sentiamo bene, dobbiamo diventare bene.
Ecco.
Anche se ci siamo svegliati sul piede storto, cominciamo a lodare il Signore. Io non c'è una mattina che mi sveglio, che non mi sveglio sul piede storto, che il diavolo cerca di scoraggiarmi. E questo e quell'altro, e niente, cominciare a sgridarlo subito e poi loda il Signore, poi benedici il Signore, poi ama il Signore e poi ama le persone intorno. Siete d'accordo o d'accordo?
Super
va bene.
D'accordo.
Anche se non vi sentite la voglia di lodare, ma scaccia il diavolo, va bene, è solo il diavolo che ti dice queste cose, le dice a tutti. Avanti, avanti con la lode, avanti con l'amore verso i fratelli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Stamattina Amen. Fratello Giuseppe mi ha salutata. Buongiorno Angela, come stai? Sei felice? E io ho detto, sì, certo, non lo so, chissà se sono felice. Non è che mi sono svegliata pensando, ma sono felice oggi. Certo che sono felice, abbiamo Gesù, ogni Amen. Giorno è una felicità, quindi Amen. Siamo felici. Ma non è che stai lì a pensare, come mi sento oggi, cosa devo scegliere? No, automaticamente in Cristo lodiamo, adoriamo, ringraziamo Gesù.
Amen.
E sai quando lo fai? Diventi felice.
Certo. No, perché l'uomo senza Gesù, senza lodare il Signore, l'uomo tende alla depressione, allo sconvolgimento, alla carne. La carne è carne.
Non giova nulla.
Carne e sangue non può ereditare il regno di Dio, ha detto Gesù.
Amen.
La carne, ha detto Gesù, Giovanni capitolo 6, non giova nulla. Va bene?
Sì, vero.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Occhi sullo Spirito, occhi sullo Spirito Santo. E poi che triste essere tristi. Sai una cosa triste con la tristezza?
Cosa?
È che sei triste.
Sì.
Capito? C'è stato uno che un giorno è andato a passeggiare con la gaiezza, con la gaiezza, gaio, con la felicità, con la contentezza. Ne parliamo oggi, no?
Cioè, quello è il messaggio di domani, se
di
mi
domani.
Ricordo bene.
Sto anticipando,
È
ragazzi.
Una storia che racconterai domani.
Allora Angela dice no.
You're going ahead.
L'hai messa domani,
sì.
L'hai messa?
Sì.
E Angela c'ha il suo programma.
Oh.
Dobbiamo farla contenta. Sai, non è una buona idea non fare le donne contente.
Ah no?
Giusto, Deborah?
Giusto.
E cosa succede?
Ehi.
E viceversa.
È conveniente, Deborah.
Lei dice, e viceversa, dice lei.
E viceversa, ah ecco. Allora, attenzione a cosa dite, ragazzi, che siamo alla radio, va bene? Non mi compromettete.
Siamo già compromesse, Giuseppe. Too late.
Come l'uomo disse, ma perché... Chi in questa chiesa mi sa dire perché a me mi chiamano cristiano? Una voce dal fondo disse perché non ti conoscono. Cerchiamo di non essere così. Angela, qui non tergiversiamo.
Allora andiamo ad alcune notizie. Sei
andiamo,
pronto?
Andiamo di corsa.
Italia informa. Trump dice la NATO stia alla larga da Hormuz. Sono stati inutili. Donald Trump torna ad attaccare la NATO, definendola una tigre di carta e dicendole a chiare note di stare fuori da Hormuz.
Oh, questo è il 17 aprile però. Comunque questo è quello che diceva. Trump è molto offeso che la NATO non l'ha aiutato a bombardare l'Iran. Dio è contro tutte le guerre, se qualcuno non fosse informato.
Sì, ma anche la NATO è una organizzazione di difesa, non di attacco.
Oh, 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 oh. No,
cosa significa oh, oh, oh?
Guarda cosa ha fatto nel Kosovo, in Serbia, bombardato.
Sì.
Che difesa. Una volta si chiamava il Ministero della Guerra, adesso lo chiamano della Difesa, più eufemistico.
Sì, suona bene.
Guarda, Trump ripetutamente ha rifiutato l'aiuto, anche se era tardivo, che offrivano la Francia, la Gran Bretagna e anche l'Italia, che volevano mandare dei dragamine. L'Italia c'ha i migliori dragamine del mondo. Sai cosa sono dragamine?
No.
Sai, l'Iran ha messo le mine galleggianti e anche sottomarine nel Golfo. Mine che la nave passa, la fa saltare per aria. Quindi le navi non passano, assicurazioni non ti assicurano. E allora, e l'Italia voleva mandare i dragamine, sono delle navi che cercano le mine. E l'Italia dicono che ha le migliori dragamine del mondo, dicono. Io non ho controllato, per cui non lo so, così dicono.
E non hanno mai mandato queste navi?
E Trump ha detto, ripeti il titolo di questo giornale, sì. Italia informa.
Trump dice, la NATO stia alla larga da Hormuz, sono stati inutili.
Cioè, Trump gli diceva, voi non avete aiutato quando vi abbiamo chiesto, non ci avete fatto neanche decollare o usare i vostri aeroporti, ma neanche sorvolare le vostre nazioni, siamo NATO. Però l'Europa non voleva partecipare a questa guerra. E allora dice, beh, adesso voi venite a prendervi la gloria, adesso che ho fatto tutto io, e ho vinto, adesso arrivate voi e prendete la gloria, la NATO stia alla larga da Hormuz. Sono stati inutili. Che Donald Trump torna ad attaccare la NATO, dice il giornale, definendola una tigre di carta e dicendo a chiare note di stare fuori da Hormuz. Cioè lui dice, no, io ho fatto la guerra, la gloria me la prendo io, voi... Quindi diciamo l'Europa è offesa. Offesa e dice, no, non potete, non vi vogliamo. Mm-hmm. Ripetutamente ha rifiutato l'aiuto, che naturalmente era tardivo dall'Europa. Però volevano venire Francia, Gran Bretagna, anche l'Italia, va bene? Per aiutare l'America a sminare Hormuz. Io a militare ero genio pionieri, facevo sminamenti, toglievo le mine sulla terraferma, però questo qui siamo nel mare qua. Sì. E allora e Trump ha rifiutato e ha offeso tutti in Europa. Adesso i politici europei cosa faranno adesso? Dovranno, i politici europei con la Meloni e compagni, dovranno necessariamente salvare la faccia.
E come?
E questa è la prima regola nella politica, salvare la faccia, perché se non salvi la faccia non ci sono voti, capito? Non
e come, ti... come?
Come, come? Diciamo, davanti ai loro popoli, popolo italiano, la Meloni in Italia, Kramer in Inghilterra, Merz in Germania e gli altri, e anche la Francia, Macron... Dovranno salvare la faccia davanti ai loro popoli in che modo? Cioè, semplicemente faranno passare Trump per pazzo. Adesso cominceranno i media a denigrarlo. E...
Ma già lo fanno da tanto tempo.
Lo hanno sempre fatto, ma adesso sì. Dovranno farlo molto di più affinché lui li ha offesi. E... Io credo che quello che faranno sarà di scendere a patti con l'Iran. Quindi Trump non ci vuoi, va bene, facciamo accordi con l'Iran. Io credo che faranno questo. E anche, quindi, patti con l'Iran, dico io, e contro Trump, cioè non lo dice il giornale questo, sto dicendo io. E allora queste nazioni europee credo che aspetteranno e sperando nel prossimo voto per il nuovo presidente USA, loro sperano che sia un democratico socialista, marxista.
Quindi non possono fare niente. Non possono fare niente, solo aspettare le prossime elezioni in America.
Sì, non possono fare niente. E infatti, però nel frattempo sotto lo Stato profondo e il governo ombra eccetera cerca di eliminare Trump. E settimana scorsa hanno cercato di sparargli.
Ah, di nuovo.
Di nuovo. È stato uno che sai che c'era una organizzata una festa. A Washington e c'erano tutto pronto, apparecchiato i tavoli tutto. E allora all'entrata della porta c'era la polizia che controllava con metal detector. Mm-hmm. Allora è sceso uno dall'autobus e si è precipitato contro la polizia, ha oltrepassato il controllo, va bene, e la polizia ha cercato di fermarlo, ma lui ha sparato a un poliziotto.
Oh.
Va bene, però il poliziotto aveva la giubbotto antiproiettile e non è morto.
Mm-hmm.
Va bene. E adesso l'hanno arrestato. Quindi continuano a cercare di uccidere Trump. Capito? Quindi due modi combattono Trump. Uno a livello politico e uno a livello, capito, mafioso. Cioè cercano di ucciderlo. E allora, cioè, la politica non è che ammette vuoti. Adesso c'è un vuoto. Capito che l'Europa non può fare niente, che Trump non li vuole. E adesso gli europei, se la sono legata al dito, dico io. E sarà vendetta, tremenda vendetta contro Trump. Questo è quello che mi aspetto. Io credo che l'America si troverà sempre più isolata, con un'Europa ostile, in più 57 nazioni ostili, 57 nazioni islamiche, sempre contro, va bene, che vogliono solo sapere cosa dice l'America per fare il contrario. Tutte avversarie queste nazioni dell'America, e questo per i soliti motivi religiosi, cioè queste nazioni islamiche hanno motivi religiosi contro l'America, che chiamano la grande Satana, la piccola Satana Israele. E naturalmente c'è la Russia e la Cina, capito, sempre ai ferri corti con l'America. Quindi l'America sarà sempre più isolata, dico io. Poco ne sa l'Occidente che le cose si inacerbiranno, si peggioreranno al punto che in base alle profezie America e Europa, in base alle profezie, ripeto, si faranno la guerra. Faranno molto, dico io. E tra i due litiganti, il terzo o i terzi, cioè Russia, Cina, Islam, ne godranno. Cioè davanti a un Occidente che si sgretola davanti ai loro occhi, Russia, Cina ed Islam saranno, cioè celebreranno. Perché in effetti l'Occidente si è già sgretolato. L'America di Trump ha detto no, non vi voglio, non voglio la NATO. Adesso Trump ha annunciato che vuole ritirare. Dice, ah, voi in Italia non mi avete dato Sigonella e in Germania non mi avete dato la base aerea, in Inghilterra lo stesso, la Spagna lo stesso. Dice, ha detto Trump, ha detto, io ritiro gli americani dall'Europa e la Russia farà un sandwich, una merenda di voi. E tutti in Europa, cominciando con la Meloni, dicono, oh, veramente, ma no, però non potrebbe, non dovrebbe farlo qua. Quindi al solito la politica è un caos. Va bene. Allora, noi conosciamo le profezie. Ezechiele 38, 1 a 8, va bene, sappiamo come finisce. Com'è che finisce? Finisce che Magog, cioè la Russia, prenderà il potere mondiale agli ordini del famoso leader che parliamo sempre, che senza mezzi termini la Bibbia chiama la bestia. Apocalisse 13.3, tutta la terra meravigliata va dietro alla bestia. Apocalisse 13.3.
Eh sì, e questo leader mondiale è da tanto tempo che il mondo lo aspetta, i politici lo aspettano. Ho letto questa citazione dal primo presidente del Consiglio d'Europa, anni fa, che ha detto, si chiama Paul Henry Spaak, il primo presidente dell'Assemblea Consultiva del Consiglio dell'Europa.
Paul Henry Spaak, primo presidente dell'Assemblea tra il 49 e il 1950, disse, però questo qui non è confermato, questo lo dicono tutti,
sì.
Però non hanno il documento originale. Non hanno la registrazione originale. Comunque sembra verosimile. Cos'è che disse?
Ha detto che non vogliamo un altro comitato. Ne abbiamo già troppi. Ciò che ci serve è un uomo di statura tale da godere della lealtà di tutti e da tirarci fuori dal pantano economico in cui stiamo sprofondando. Mandateci un uomo del genere e che sia Dio o il diavolo lo accoglieremo.
Paul Henry Spaak.
Forte.
Comunque collima con le profezie.
Sì.
Arriverà quest'uomo che sarà più indiavolato di chiunque e l'Europa lo accoglierà.
Quindi questo ha detto che sta aspettando un leader mondiale, 70 anni fa lo ha detto, sta aspettando un leader mondiale che sia Dio o diavolo non importa, l'importante è che risolva i problemi economici.
Sì, Dio o diavolo lo riceviamo. Ha capito cos'è che, come ragionano questi qua? Insomma, chi studia le profezie vede che il mondo, dov'è che va il mondo? Proprio in quella direzione, come questo qui avrebbe detto. E come sempre, alla fine Dio dirà, dopo che tutto salta per aria, cos'è che dirà Dio?
Cosa?
Ve l'avevo detto. Capite? È brutto dover dire, capite, andare uno che ha fatto un incidente con una moto, tutto sgangherato, una gamba di qui, un piede di là. È triste andare a dire te lo avevo detto. O dopo una guerra. Insomma, è inutile che leggiamo i giornali che solo ci raccontano le disgrazie di ieri, già avvenute. E ci pontificano, ci predicano. Questo qui vuol dire. Ma che ne sai tu cosa vuol dire? Tutto quello che i giornali raccontano che è successo ieri, d'accordo, diamo un'occhiata, ma loro vogliono dire cosa succederà domani, non li indovinano mai, e poi dopo non è che chiedono scusa, zitti, fanno finta di niente. c'è il solito mulinello, mulinello di opinioni, dove tutti, come un mucchio di avvocati che si combattono in tribunale, tutti hanno ragione. Hai visto mai un avvocato in tribunale che ha torto? Hai visto mai un avvocato che ammette, stavo dicendo bugie?
No.
Tutti hanno ragione e ti spiegano anche perché e per come hanno ragione. C'è un'avvocatessa che ci ha tolto dei problemi, eravamo in Romania, che ha affittato una casa e la padrona da una mano ha preso i soldi, $1,000 di anticipo, perché sei una che non si fidava. Immediatamente mette sul giornale, cos'è che la affittava? Cos'è?
No, la vendeva.
La vendeva.
Mette la casa per
gli ho detto
vendita.
Tu prendi $1,000 e poi contemporaneamente la vendi e me lo devi dire questo. No, io non voglio che tu vendi non voglio affittare una casa che stai vendendo, è un imbroglio. Mi dai i soldi per favore? Questa risate a non finire. Allora ho chiesto aiuto a una pecorella che stavamo evangelizzando, era un'avvocatessa. Ho detto cosa facciamo?
Perché non voleva neanche ridarti i soldi, i €1,000.
No.
Non voleva ridarli.
E allora questa è andata da un giudice, è tornata e ha detto dovete fare così, 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 così. D'accordo, noi abbiamo, io ci ho pregato sopra, che, guarda non me la sento, guarda regala, ieri preferisco non fare la causa. E lei dice, no, e allora la denuncio io.
E ha fatto tutto lei.
Ha fatto tutto lei, vero?
Sì, sì.
Appuntamento dopo pochi giorni al suo ufficio, questa avvocatessa, una avvocatessa di grido elegantissima, tipo Hollywood, avvocatessa con la sua segretaria. E viene la padrona di casa, porta $1,000.
Ma viene così, with her head down.
Capito? E piangeva anche. Cioè non so se era per l'umiliazione o per $1,000, ma... Il marito era un ufficiale dell'esercito. Insomma, una squadra, ragazzi. Cioè, quel che voglio dire è che è triste dover dire ve l'avevo detto. Capito? Chi la fa l'aspetti. Il Signore ci ha protetti.
Volevi dire che l'avvocatessa ha detto che di solito
sono
inganni e menzogne.
Ecco, bravo, sì, qual era il punto, là. E ho chiesto all'avvocatessa, ho detto, ma senti, l'abbiamo invitata a casa nostra a mangiare qualcosa, era lì molto dolce, giovane, 28 anni, 29 anni. E gli ho detto, senti, posso farti una domanda legale, una domanda, cioè ma in un processo, quante bugie in media, quando vinci una causa, in media quante bugie devi dire? E lei dice, ci ha pensato un po', dice, ma forse l'80% di quello che dico.
Incredibile, no?
Mi ha preso un colpo e un contraccolpo.
Ai, ai, ai.
Caro mio.
Insomma, ha detto che non sono menzogne dirette, but twisting truth.
Sì, dice, non sono sempre menzogne dirette che è facile scoprirle. Sono verità stortate. Insomma, stavo dicendo, i giornali ti raccontano le disgrazie di ieri. Tutti hanno ragione, come avvocati in un tribunale. Questi sono i giornalisti. Ma aspetta magari una settimana dopo che leggi un giornale. Ed ecco che tutto cambia. E con le opinioni dei giornali si può dire, Angela, pulire il cesso. Possiamo dire?
I guess.
Ma guarda, se vai nel dizionario Trecani, e c'è scritto cesso.
That's okay.
Capito? Non è così. E che tu mi dici sempre, mi raccomando.
No, it's no problem.
Se no perdiamo la causa.
It's okay. Ho sentito ieri sera un messaggio di Nick Wojcik, quel grande predicatore senza braccia, senza gambe.
Dio lo benedica.
E predicava con parole molto più forti di te.
Ah sì?
Sono stata impressionata. Ho detto che fratello Giuseppe niente. Era arrabbiato con le chiese, era veramente stufato dalle chiese e diceva cose che non posso pronunciare. Nick Wojcik, tu lo conosci, è super ispirante. He's a motivational speaker.
Nick Wojcik è famosissimo, senza gambe, senza braccia, ed è uno dei più grandi predicatori, uno della Serbia. È sempre in giro, video, televisioni, eh.
Eppure le chiese lo hanno stancato tanto per la loro falsità e passività che adesso non gli interessa
Ha
più.
perso la pazienza.
Ha perso la pazienza, sì.
Bene, male che non c'ha le braccia, se no riprenderebbe a schiaffi. Preghiamo per lui.
Amen.
Insomma, aspetti una piccola settimana, dalle chiacchieracce che dicono sui giornali, tutto cambiato. E diciamo, ma la parola dice. Ce l'hai Isaia 3 lì?
Sì. Il
Isaia 3, Angelina, 13.
Signore si presenta per discutere la causa e sta in piedi per giudicare i popoli. Isaia 3:13.
Capito? Sta arrivando il Signore a giudicare tutti. Il mondo si prepari, Dio viene a giudicare. Isaia 17, Angelina, 10 a 14.
Perché hai dimenticato il Dio della tua salvezza e non ti sei ricordato della rocca della tua forza. Ti sei fatto piantagioni piacevoli e hai piantato tralci stranieri.
12.
Oh, che rumore i popoli numerosi! Muggono come muggono i mari. Che tumulto di nazioni! Le
Avanti.
nazioni rumoreggiano come rumoreggiano le grandi acque. Ma egli le minaccia ed esse fuggono lontano, cacciate, come la pula dei monti del vento, come un turbine di polvere d'uragano. Alla sera ecco il terrore, prima del mattino non sono più. Ecco quale sarà la fine di quanti ci spogliano, ecco la sorte di chi ci saccheggia. Isaia 17, versi da 10 a 14.
Hai capito? È come se i popoli vanno a votare e eleggono i propri boia, eleggono chi li saccheggia. Dicono un sacco di chiacchiere e poi fanno il contrario. Al momento ci saccheggiano con le tasse, ma viene il giorno che saranno loro come pula, cioè erbaccia al vento. Alleluia,
Amen.
Signore.
Grazie,
Vieni
Gesù.
presto, Signore, nel nome di Gesù.
Amen.
Angelina, per me potrebbe bastare.
Diamo un'occhiata a cosa succede in Israele? Veloce, che ne abbiamo parlato tanto di questo.
Veloce, se è qualcosa di nuovo, altrimenti andiamo. Cos'è c'è il giornale, cos'è? Domani?
Sì.
Giornale domani.
Trump rimprovera Netanyahu sul Libano. Non può abbattere edifici. Wow.
Capito? Trump sgrida Israele e dice: Israele, non puoi abbattere gli edifici in Libano, cioè non puoi ridurre, gli sta dicendo, non puoi ridurre il Libano come hai fatto con Gaza.
Eppure Trump sta sostenendo Israele in tutte le sue guerre, no?
Sì, però Trump è un, diciamo, un vero presidente indipendente, non ha bisogno, non è il pupazzo dei suggeritori come Biden, c'ha la sua personalità, le sue idee. Capito? Adesso sostiene Israele, adesso la sgrida.
Wow.
E questo va bene.
Sì.
Bravo Trump. Suonagliele a Israele. Non dico che Trump la indovina sempre, no, per niente. Ma stavolta è una buona stoccata. Infatti, Israele deve capire che per il fatto che la Bibbia dice che Israele è il popolo di Dio prescelto, cioè perlomeno lo era, e per precisione lo sarà, ma per ora non è, cioè era, non è e sarà.
Ho capito, sì, come quell'impero che ci sono
Capito?
stati, non ci sono, uno è
È come
come gli imperi.
Apocalisse 17.
Sì.
Allora, Israele era, non è e sarà, però sarà. Però per ora Israele non è.
Sì.
Non è il popolo di Dio. Mi dispiace per i fratelli evangelici che sono fuori binario, sono lì a baciare i piedi a Israele. Guardate, non fate arrabbiare né che voi cicce, perché se no ve le suona peggio di me. Allora, solamente perché era e sarà il popolo di Dio prescelto, non vuol dire che Israele può mettersi a fare la parte di Dio, che a volte Israele si sente Dio. Sbagliato. Certo che abbattere edifici in Libano aiuta Israele per avere più zone cuscinetto intorno, è logico. Ma non possono sempre avere la torta, sempre quello che vogliono. Va bene, solamente perché li sostiene l'America. Infatti l'America, Trump dice alt, alt. Libano non lo bombardare. E meno male che ci sono un sacco di cristiani, mica c'è solo Hezbollah. Hezbollah iraniani sono lì, hanno occupato il territorio del Libano, per questo che Israele va, che dal Libano Hezbollah iraniani sparano a Israele. Israele va lì e butta giù tutto. E Trump dice c'è un limite. Insomma, nel millennio Israele avrà tutto il territorio che vuole, che vorrà, cioè ci sono dei limiti ovviamente, da fiume a fiume, cioè dall'Eufrate, Damasco, Siria, al Nilo, Egitto. Quello sarà tutto il territorio di Israele, hai capito Angela? I due fiumi? Ripeti, sì. Il limite, la terra che Israele, la Bibbia gli promette.
Sì, ho alcune domande su questo, magari dopo che finisci.
Va bene, d'accordo. Comunque, per chi è interessato, la Israele, Eretz Israel si chiama, cioè Israele avrà dal fiume Nilo fino al fiume di Damasco, capitale della Siria, enorme territorio, ma non adesso, va bene, avverrà dopo che la Russia Magog la invaderà a Israele e saccheggerà, e dopo Armageddon. Ma per ora anche Israele deve mostrare più autocontrollo, si deve misurare, deve essere più pacato. E l'Iran deve imparare lo stesso, smettere di finanziare il terrorismo. Ci siamo?
Amen, sì.
Ok, beh, questo è sufficiente per adesso. Va bene, allora vogliamo andare a Londra?
Sì.
Andiamo a Londra, dove vediamo un esempio di cosa succede quando si finanzia il terrorismo. Andiamo lì, il Tempo.
Il Tempo.
Il Tempo, cosa dice?
Londra, ebrei accoltellati fuori dalla sinagoga, arrestato il colpevole.
Quindi a Londra c'è il terrorismo, chi lo finanzia? Tutti lo dicono, l'Iran.
Ma c'è questo odio contro gli ebrei un po' in tutto il mondo.
Ma sai, quando Maometto, subito prima di morire, ha maledetto i cristiani e gli ebrei, e ha detto ammazzateli dove potete. Mica troppo normale questo Maometto, eh? Capito? E diceva che era anche religioso, eh? Vediamo un esempio, come è scritto nel Corano, di quello che Maometto ha insegnato ai seguaci. Guarda, era l'anno, vediamo un po' la storia, l'anno era il 627, il cosiddetto massacro di Banu Qurayza, cioè Medina, Arabia. Furono uccisi circa 800 uomini ebrei a seguito di un assedio, sto leggendo un po' la storia, a sangue freddo, dopo che si erano arresi. E allora cosa succede? Appena si arrendono, Maometto, grande eroe, e i suoi seguaci violentano tutte le donne, quelle che gli piacevano, e poi le vendono come schiave insieme ai loro bambini al mercato degli schiavi. Questa è storia. Va bene? Per questo motivo ora adesso è un onore tra i seguaci di Maometto di fare a gara a seguire il suo esempio, cioè cercare di assassinare gli ebrei, va bene, in qualsiasi modo, come appunto questo accoltellamento di semplici civili fuori di una sinagoga. Da notare che questi terroristi amano chiamarsi religione di pace. Questo è il loro coperchio, la loro copertura. Ma noi sappiamo, gloria a Dio, noi cristiani, che il vero principe della pace è che ha portato la pace, che ha vissuto la pace e che ci ha mostrato cos'è la vera pace a costo del suo sangue, va bene? E non assassinando a sangue freddo come gli islamici.
Amen.
Quest'uomo si chiama Gesù Cristo,
amen,
come è scritto. Andiamo a Isaia 9,6.
Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle.
Sarà chiamato
consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Isaia 9, verso 6.
Gloria a Dio. Allora, Gesù sarà chiamato Padre eterno. Interessante per il testimone di Geo fuori
sì.
Binario. Gesù è anche Padre. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù non è la seconda persona della Trinità, è lo stesso uno col Padre.
Nello spirito, sì.
Nello spirito.
Sì.
Materialmente no. Va bene. No, Dio e Gesù non sono mai uno nella carne o materialmente in cielo. Sono due persone, però nello spirito sono una. E se il principio non è chiaro, chiedi al Signore, ti darà tutti i dettagli che vuoi. Lui sarà il vero pastore, Gesù, che guiderà il mondo con la pace, con la vera pace, non come Maometto che predica la pace e poi ti uccide. E non con il terrorismo di queste religioni così chiamate, che non sono religioni, ok? Sono una politica sanguinaria che si chiamano religiosi. Guarda, andiamo a Michea 5:4, capitolo 5, versetti 4, ah, okay. 5 e 7, ci siamo?
Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. E quelli abiteranno in pace.
La vera pace.
Perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Sarà lui che porterà la pace. Quando l'Assiro verrà nel nostro paese...
L'Assiro qui rappresenta le capre, i nemici di Israele.
Quando verrà nel nostro paese e metterà piede nei nostri palazzi, noi gli opporremo 7 pastori e 8 principi del popolo.
Verso 7.
Il resto di Giacobbe sarà in mezzo a molti popoli come una rugiada che viene dal Signore, come una pioggia sull'erba, che non aspettano ordine d'uomo e non dipendono dai figli degli uomini. Michea 5, verso 4, fino a 7.
Quindi viene Gesù e sistema tutto, sta dicendo. Guarda, qui c'è un giornale che si chiama DW.com.
E Deutsche Welle?
Cos'è? Deutsche Welle, cioè tedesco.
Dice, UK raises terror threat level following anti-Semitic attack.
Dice, l'Inghilterra aumenta il livello del terrore dopo l'attacco antisemitico. Insomma, solamente Gesù e il suo regno millenario che viene potrà debellare il male. Il terrorismo alla fonte da dove viene, Gesù debellerà, distruggerà il terrorismo alla fonte, va bene? Cioè queste nazioni, l'Iran e altre, che, specialmente l'Iran, che finanziano il terrorismo, non lo potranno più fare. Però fino ad Armageddon non lo faranno, è così. E poi Gesù andrà alla fonte, alla radice, cioè al diavolo stesso e alle sue false religioni. Il diavolo domina attraverso le false religioni, il signor Maometto e altri. Tutto il resto sono solo vuote chiacchiere. Cosa vuoi alzare il livello del terrorismo in Inghilterra? Qui ci vuole Gesù. Non puoi combattere un'ideologia con le pistole. Ci vuole Gesù. Ci vuole l'ideologia di Cristo, cristiana. Tutto il resto sono chiacchiere politiche per continuare a galleggiare sul potere. Ma viene il Signore, Salmo 47, Angelina, verso 8, viene il Signore.
Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. Salmo 47, 8.
Salmo 146, 10, il regno viene.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia. Salmi 146, verso 10.
E questa è la verità, questo che... Le scritture che vi do è la verità. Questo si dice in inglese, you can take it to the bank. È una cosa, cioè, in italiano, non si può tradurre, però idiomaticamente significa, è una cosa sicura. Quando il Signore regna per sempre, alleluia.
Amen.
Va bene?
Amen.
I nostri occhi sono su Gesù, non sulla Meloni e... Kramer, Merz e Macron, lasciate perdere questi qua. Questi vogliono il potere, capito, di galleggiare e il potere di tassarvi. Quando vai a votare, ricordati due punti. Chi voglio che mi tassi? Voterò che mi tassa questo o quell'altro? È tutto lì il punto. Non fatevi ipnotizzare dai grandi sorrisi. Occhi ammalianti. Amen. Occhi su Gesù. Angela,
guarda,
prendi.
Ti leggo un commento arrivato da Ada. Dice, fratello Giuseppe, io ho svolto attività politica e ti dico che tu sei il telegiornale più accattivante di tutto il palinsesto. Bravo!
Naturalmente non posso accettare Però, sai, siccome c'è anche qualche zizzania che ci manda parolacce, raro, raro, ma c'è. E allora ogni tanto dico, ma facciamo, mettiamo anche quelli che sono positivi. Comunque non sono così bravo come dite voi. Vabbè, giusto, Angelo, tu lo sai che non sono così
Ma
bravo, no?
io credo che lo sei, perché prendere le scritture, le profezie della Bibbia e metterle alla luce degli eventi del mondo è una unzione che pochi hanno. Io credo che sì.
Ma quello è un dono di Dio, io non c'entro niente.
Ma è quello che stiamo parlando.
Hai capito? Cioè, tu stai parlando dell'unzione
Sì,
di
certo,
Dio.
ma certo.
Va bene? E non è come quando Pietro o Paolo facevano miracoli di guarigioni. Ehi, sono stato io, eh?
No, no,
No,
no.
caro. Allora, Angelina.
Senti, avrei delle domande riguardo al Tempio e al Millennio, perché la settimana scorsa, non mi ricordo sabato o domenica, abbiamo studiato sui quattro templi, i templi ebraici di Gerusalemme, e abbiamo studiato il primo tempio era quello di Salomone, il secondo quello di Zorobabel ed Ezra, il terzo sarà eretto con il permesso dell'Anticristo. E il quarto, quello finale immenso, che durerà per tutto il millennio. Poi abbiamo detto, c'è anche il quinto, quella la Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, anche quello è un tempio meraviglioso. Comunque vorrei parlare di questo soggetto che ci sono state delle nuove rivelazioni quando ne abbiamo studiato ed è un soggetto molto interessante. Anche molti fratelli lo dicono e scrivono. Guarda, perché non ti leggo solo un commento da parte di Esther, che dice: Ciao cari fratelli di Radio Blast, ho ascoltato 2 volte il video del terzo tempio. Sono
E poi c'è un quarto che viene, quello del millennio.
emozionatissima. Grazie per tutto quello che fate per noi pecorelle. Ho mandato il video a miei cari.
Fratelli, state mandando i video alle pecorelle intorno, nutrendole, benedicendole, tutto gratis, mandate, dovete solo fare un click e siete missionari.
Amen.
Avanti.
Sto pensando di mandarlo anche a qualche amica, sperando che lo capisca. Avete spiegato talmente bene che non è difficile capire cosa farà Dio alla fine dei tempi. Spero di essermi spiegata. Ancora grazie infinite, vi voglio bene. Vostra Esther.
Dio ti benedica, Esterina, dolcina.
E quindi stavo anche io continuando a studiare su questo soggetto perché è super importante, anche perché riguarda le profezie del futuro. E leggendo sul quarto tempio del millennio ho qualche domanda. Per esempio, hai detto la settimana scorsa che Ezechiele, capitoli 40 fino al capitolo 47, descrivono il tempio del millennio e hai dato anche le sue dimensioni.
Se non è il tempio dell'Anticristo,
No.
cioè che viene fatto col permesso dell'Anticristo, questo è un altro dopo, un quarto tempio.
Infatti è bene andare alle scritture e studiate queste profezie, che è così bello. Vedete le dimensioni di questo tempio, che era l'edificio del tempio stesso, era di 1,6 km per 1,6 km.
L'edificio.
E la zona di tutto il tempio, la zona dove opererà il tempio, sarà di 16 km per 16 km.
16 per 16 chilometri. Non si scherza, ragazzi.
Ed è tutto descritto in Ezechiele capitoli da 40 a 47. Ma poi, leggendo io questo, prossimo capitolo 48 di Ezechiele presenta una mappa di Israele che è incredibile. E stavo pensando, ma questa mappa quando sarà? Quando avverrà? Cioè, è questa l'Israele del millennio? Tutto quello territorio sarà di Israele? E poi lo divide anche per tribù. Alla tribù di Dan darai questo territorio, alla tribù di Giuda quello.
Sì,
Cioè, è una descrizione molto precisa. E
sì, 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 sì. E
cosa vuol dire?
vuol dire che la Israele, che in ebraico si dice Eretz Israel, vuol dire che i confini saranno grandi, quelli che vorrebbe Netanyahu praticamente, ma che non li avrà mai, perché, a meno che lui non vive fino dentro il millennio.
Ah, sì.
Che molti ebrei vivranno nel millennio perché non sono cristiani convertiti, dovranno convertirsi. E allora il territorio della vera grande Israele per tutto il millennio, vai a Ezechiele 48, ti dà le dimensioni e andrà dal Nilo, Egitto, fino alla Siria, il fiume Eufrate, e fino all'Arabia, cioè una cosa grandissima. Va bene?
Ed include anche Gaza, Cisgiordania. Sì, sì, questo l'ho controllato apposta.
Non ci sarà più Gaza.
Include anche quelli.
Gaza non esisterà più, ma Gaza e palestinesi, lo Stato palestinese non è mai esistito. Mai esistito. Qual è la capitale? Quando è stato fondato questo Stato? No, è solamente una cosa dell'Iran, l'Iran che finanzia il terrorismo e vuole che fare un secondo Stato a fianco di Israele per armarlo con atomiche, se può, armamenti a non finire, di maniera che diventi una specie di Ucraina contro la Russia o qualcosa così. Ma lo Stato palestinese non è mai esistito. La parola Palestina è un'invenzione dei romani che volevano cancellare Israele. Allora, ma diciamo, i palestinesi sono sempre stati lì, va bene, e perché non hanno fatto Gerusalemme, perché non hanno nominato Gerusalemme loro capitale prima che arrivassero gli ebrei nel 48? Perché non è la loro capitale. Lo Stato palestinese non esiste. E allora... Poi naturalmente i comunisti, i marxisti, le sinistre, per andare contro l'America devono andare anche contro Israele, eccetera, eccetera. Lunga storia. E allora questo è il territorio da fiume a fiume, da Eufrate fino al Nilo. Cioè Dio dà grande importanza alle sue promesse. E queste dimensioni che vi sto dando, è inutile che cercate sui giornali, non troverete niente. I giornali no, che non credono nella Bibbia, i giornali Corriere della Sera, La Stampa, eccetera. I giornalisti che non credono nel Vangelo, nella Bibbia, nelle profezie, non capiscono niente. Sono come i giornalisti, gli scienziati, i dottori che non capivano niente sotto Hitler. Cioè, dove sono tutti i dottori nazisti, tutti gli scienziati nazisti? Dove sono? Sono scappati tutti. Tutte nelle loro tane, tanto che in Australia c'è una discussione che vogliono togliere il titolo di dottori ai dottori nazisti del ventennio, ma è passato un secolo, cosa sta lì a preoccuparti adesso? Il mondo si sveglia dopo 100 anni. Allora il Signore dà molta importanza quello che lui promette. Certamente le promesse che Dio ha fatto a Israele, che noi sappiamo alla fine Israele si convertirà e sarà parte, diverrà parte del corpo di Cristo. Quindi fratelli evangelici, siete fuori binario, non siete voi evangelici, pentecostali e protestanti, che dovete unirvi a Israele. C'era un papa che li chiamava i nostri fratelli maggiori. Ma state zitto che non capisci niente di Bibbia. Come i nostri fratelli maggiori? Quelli non credono neanche in Gesù, li chiami fratelli. Gesù ha detto, non mi vedrete più fin quando non direte, benedetto colui che viene in nome del Signore. Matteo 23, l'ultima scrittura. Arrivano i evangelici, no, loro sono cosa?
Ma allora questo territorio che sarà dato a Israele, secondo le promesse, e sarà dato a Israele solo durante il millennio, stiamo parlando di Israele spirituale o di Israele fisica, geografica, che riceverà questo territorio?
Fisica e geografica, e a quel punto sarà convertita a Cristo.
Quindi anche spirituale, geografica, fisica e spirituale.
Ah, è spirituale nel senso che a quel punto, ripeto, saranno convertiti, cristiani. Perché tu ti stai riferendo... al periodo storico post-rapimento.
Post-Armageddon.
Post-Armageddon, dopo. Mm-hmm. E a quel punto l'Israele che deve convertirsi si è convertita. Vedi profetizzato in Zaccaria 12:10, Israele si converte. Profetizzato in Apocalisse 11:13, Israele dà la gloria a Dio. Dopo che dice Apocalisse 11, 7.000 muoiono. Perché muoiono a Gerusalemme? Muoiono perché c'è un terremoto che Dio manda. Ci siamo?
Sì, e sappiamo che
non
solo...
Non so se ho risposto.
Si è risposto. Solo un terzo di Israele rimarrà? Solo quelli...
La popolazione, non il territorio.
Sì, no, la popolazione.
Popolazione.
Solo un terzo, gli altri saranno uccisi?
Sì, in base a Zaccaria capitolo 13, alla fine, ultima scrittura, dice un terzo sopravviverà e due terzi saranno distrutti di Israele. Quindi Zaccaria 13 ti dà anche il numero di israeliani che moriranno e quelli che sopravviveranno all'arrivo dell'Anticristo.
E questo terzo che sopravvivrà si convertirà e questo terzo riceverà questo territorio immenso,
sì,
dal fiume al fiume?
Sì, ed entrerà nel millennio. Wow. Non sarà rapito.
No.
Perché queste scritture, Zaccaria 12, 10 e Zaccaria 13 alla fine, eccetera, cioè sono dopo il rapimento, post rapimento. E quello si chiama millennio. Mm-hmm. In base a Zaccaria 14 alla fine dice millennio.
Interessante, no?
Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco. Allora, le tribù di Israele, fratelli che ascoltate, scrivetevi questa scrittura perché voi dovete insegnare queste cose. Non è che potete rimanere eterni alunni, prima elementare, asilo. Dovete insegnare queste cose. Perché uno di questi giorni Gesù mi porta in cielo e voi cosa fate lì? Cosa fate lì? Ma cosa fate? Cosa avete imparato? Non dovete imparare da fratello Giuseppe le barzellette, cosa mi interessa a me? Ma imparate le scritture, che quello lì è Gesù che vi parla, non è fratello Giuseppe fessacchiotto. Concentratevi sulle scritture, prendete appunti, alla sera spegnete la televisione, il computer e studiate queste scritture, comprate, andate alla libreria, comprate il più bel quaderno che vendono e fate degli studi biblici pagina per pagina per pagina. Io facevo così.
Sì. Sì.
Allora, prossimo punto possiamo parlare. Le tribù di Israele vengono citate in Apocalisse, va bene, in Apocalisse 21, vengono citate le 12 tribù di Israele, capito? Saranno le 12 porte della Nuova Gerusalemme. Gerusalemme che scende dal cielo ha 12 porte. Queste sono le 12 tribù di Israele.
Questo dopo il millennio.
Dopo il millennio. Ah, sì. No, voglio dire, Dio tiene fede alle sue promesse. Mm-hmm. Le promesse a Israele, ad Abramo, eccole qua. Dio le sta adempiendo. Naturalmente, anche i 12 apostoli sono citati come le 12 fondamenta della Nuova Gerusalemme. Mm-hmm. Vedere Apocalisse capitolo 21, è tutto scritto?
Sì.
Tutto scritto. Quindi stasera, invece di accendere la televisione, capito? Ripassatevi questi appunti, perché li dovete insegnare. Va bene, se no io mi sentirò un fallito. Un predicatore, un pastore che i suoi figli nello spirito, la sua chiesa non insegnano quello che il pastore insegna, è un fallito.
Anche perché
quindi non mi fate fare il fallimento.
Anche perché ci aiutano a capire i tempi che viviamo, le guerre di oggi, perché Israele, che si comporta così male, viene tuttavia protetta da Dio. E queste scritture ci aiutano a capire perché. Quindi è molto molto interessante. Poi vorrei chiederti, sempre su Israele durante il millennio, leggendo Isaia capitolo 11, perché sai che Isaia capitolo 11 parla del millennio perché ci sono delle scritture dove dice la vacca pascolerà con l'orsa, il lupo abiterà con l'agnello. Questo è il millennio?
Certo.
È Isaia 11. Ma c'è una scrittura lì che mi ha scioccata un po'. Isaia 11:11 dice: il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo. Alzerà un vessillo verso le nazioni.
Una bandiera.
Raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Isaia 11, versi 11 e 12. Quindi siamo nel millennio. Cosa significa che il Signore stenderà una seconda volta la mano per raccogliere gli esuli di Israele? Ma questo è già successo.
Succederà di nuovo.
Ma come succederà di nuovo? Cioè, spiegami.
Allora, la prima volta è stata quando il Signore ha radunato Israele nel 1948.
Mm-hmm, sì, vabbè, quello tutti sappiamo, sì.
Perché dice che li radunerà da tutto il mondo, Assiria, Egitto, Etiopia, no?
Sì.
Ecco, la seconda volta, cosa vuol dire la seconda volta? Che la prima volta, ripeto, è stata nel 48. Quando il Signore li radunati da tutte le nazioni. E la seconda volta avverrà dopo avverrà.
Ma questo è il millennio.
Nel millennio.
Lo farà di nuovo nel millennio?
Nel millennio.
Ma perché?
Quindi due volte. Una volta nel millennio e un'altra volta nel 1948.
Va Ma bene. Saranno di nuovo dispersi in tutta la Terra?
Sì, apparentemente sì, perché, anche perché l'Anticristo conquista Israele e anche perché ci sono ebrei dappertutto, che si, alcuni sono ebrei ebrei, alcuni sono ebrei che si vergognano, si nascondono, non lo dicono a nessuno, eccetera. Mm-hmm. Altri sono gli ebrei sionisti, quelli tipo i ricconi, come Soros e così, che loro non vogliono andare a Israele. La criticano Israele, ma là non ci vogliono andare. Gli dicono a Israele cosa deve fare, ma loro non ci vanno, non vogliono rischiare la pelle. Insomma, ci sono ebrei da tutte le parti, veri e falsi, un po' come la Chiesa cristiana oggi. Ci sono protestanti e cattolici veri e ci sono protestanti e cattolici falsi, nominali, che scaldano le panche, che come pappagalli dicono sempre di sì, ma non fanno mai un fico secco. Quelli che fanno arrabbiare Nick Vujicic.
Sì.
Ci siamo fino a qui, quindi
sì.
Il 48 non parla di quando uscirono dall'Egitto, perché quello è un posto, Egitto, vanno in un altro posto, Israele. Qui sta parlando di tutte le nazioni.
Da quattro canti della terra.
Sì, ecco. Quindi dice, perché quando dice stenderà la mano una seconda volta e poi ti dà una lista per riscattare il residuo, capito? Rimasti in Assiria, Egitto, Patras, Etiopia, Elam, Shinear, Kamat, insomma da tutto il mondo sparso. Però questa è la seconda volta che fa questo, la seconda volta che li raccoglie da tutte queste nazioni, quindi non può essere quando uscirono dall'Egitto.
No.
Ci siamo?
No, prima volta, come tu hai detto, nel 1948.
Quindi,
poi dice la seconda volta li raccoglie durante il millennio.
Quindi questi avvenimenti di Isaia, capitolo 11, si svolgono chiaramente durante il millennio, come vediamo dal verso 15. Vai al verso 15 di appunto Isaia 11 e ti dice il tempo, la tempologia, ti dice, diciamo, cronologicamente, quando questo avviene, è scritto al verso 15.
Il Signore metterà interamente a secco la lingua del mar d'Egitto, agiterà minacciosamente la mano contro il fiume e con il suo soffio impetuoso lo spartirà in sette canali, farà in modo che lo si passi con i sandali. Isaia 11, verso 15.
Capito? Il Nilo sparirà. Oh. All'inizio del millennio il Nilo sparisce.
Ah, sì.
Diglielo agli egiziani. Gli egiziani sono 80 milioni, 80, 90 milioni, 100? Ecco, 100 milioni sono gli egiziani e vivono tutti abbarbicati, tutti lì schiacciati sul Nilo. 80 milioni che sono sul bordo del Nilo, l'unico posto vivibile. Il Signore lo divide in sette lingue. Quando Napoleone conquistò l'Egitto, che sparava la Sfinge, sai che la Sfinge gli manca il naso? La Sfinge gli manca il naso, perché Napoleone gli sparava, sto fessa a Kyoto, per mostrare che lui mirava diritto, capito? Gli egiziani lo avrebbero appeso per i polpastrelli se potevano. E allora Napoleone, sai cosa ha detto? Ha detto, dice, se io fossi qua, faraone, eccetera, comandante dell'Egitto, direi, neanche una goccia del Nilo arriverebbe al mare. Cioè lui voleva fare quello che Dio farà nel millennio. Dio dice, dividerò il Nilo in sette canali.
E si passerà con i sandali.
Tu lo vedi qui in Sud America, diversi posti che hanno canali di irrigazione. No? Meglio che in Italia.
Sì, tanti.
Canali dappertutto. Ma una meraviglia, una bellezza per irrigazione dell'agricoltura. Allora,
quindi questo succede nel millennio, come lo sai?
Ma te l'ho detto, verso 15.
Sì. Ah sì, perché tutto Isaia 11 parla del millennio.
Sì.
Tutto il capitolo, se lo leggi, è il millennio.
Cioè, nel millennio, perché la scelta qui è o il millennio oppure la nuova terra. Ci siamo? Queste scritture o
sì.
sono per il millennio o sono per la nuova terra. Ora,
sì.
perché non è per la nuova terra? Di sicuro che non è.
perché prima della nuova terra, questa vecchia terra sarà bruciata?
Certo, bruciata. Apocalisse 20, verso 9 e 10, sarà bruciata la terra. Quindi ti pare che rimarrà il Nilo?
Eh no. Ci sarà una nuova geografia.
Ti pare che rimarrà la Siria, l'Egitto, Patros, Etiopia, Elam, Shinear, Kamat, le isole del mare? Ma ti pare che la geografia rimane la stessa dopo che il pianeta brucia? Il pianeta diventerà come una palla di fuoco, come il sole. Dio deve ricreare il pianeta perché è contaminato. Hai capito? L'atmosfera è contaminata, la superficie è contaminata, tutte queste cose, satelliti che hanno, rottami di satelliti che girano dappertutto e danno anche fastidio quando lanciano una navicella spaziale. Sottoterra è contaminato, le falde acquifere, a forza di pompare petrolio, chissà cosa sta succedendo, e adesso si aprono delle voragini nelle città, cominciato anche in Italia. Sai, si apre uno, cammina, patapum, si apre una voragine, cascano anche dentro, con tutta la macchina sono cascati nel mondo. E dicono, noi pompiamo petrolio, ma tranquilli, lo scienziato X ha detto che non c'è problema, pompa, che sono soldi, ma non causerà, ma figurati, pompa che sono soldi. Eppure la natura si sta ribellando, si aprono delle voragini, l'atmosfera è inquinata, le balene si suicidano, i delfini si suicidano a migliaia, stormi di uccelli cadono, ma non si sa. E dove sono gli scienziati intelligentissimi, così intelligenti come loro, che hanno tutta la teoria del Big Bang, come non hanno ancora scoperto perché la Terra si sta ribellando? Stolti, stanno distruggendo il mondo, Signore Gesù. Dov'è che siamo arrivati, Angela?
Ho ancora una domanda, una terza domanda, sul fatto che Dio farà Israele uscire dalle nazioni. Anche in Ezechiele 36 c'è una promessa che non ho capito, è già successo o è nel futuro? In Isaia 36, no, Ezechiele 36, da 24 a 28, dice: io vi farò uscire dalle nazioni.
Ecco, leggi.
Vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese.
Il vostro paese, cioè Israele.
Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ezechiele 36, da 24 a 28. Bellissima promessa questa.
Amen.
Ma non dice solo che vi farò uscire dalle nazioni e vivrete in Israele, dice anche: metterò il mio spirito in voi, avete un cuore nuovo, sarete convertiti. E questo quando?
Appunto, diciamo, Israele si converte al rapimento. Quando loro vedono che la Chiesa è rapita, loro si convertono e ci sarà un grande dolore, un grande rammarico, un grande pentimento. Infatti, dove parla del rapimento in Matteo 24, 29 al 31, c'è il rapimento, dice che c'è un grande lutto, piangeranno. In Zaccaria lo stesso, perché dico, abbiamo crocifisso, in Zaccaria 12 dice: guarderanno a me che hanno trafitto. Cioè finalmente le zucche dure di Israele capiranno che hanno crocifisso il loro Salvatore. Per questo che Auschwitz, 2000 anni, le persecuzioni cattoliche spagnole, cattolicesimo spagnolo che perseguitava gli ebrei, sono dovuti scappare nelle Americhe, eccetera, eccetera. Perché sono 2000 anni che respingono Gesù. Allora, tu vuoi sapere quando questo...
Dice, vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò di nuovo al vostro paese, però sono convertiti qui.
Sì, sì, questo qui è all'inizio del millennio.
Ah, quindi si riferisce alla seconda volta che Dio li raduna da tutto il mondo?
Eh sì, perché la prima volta questo non è successo.
Non si sono convertiti.
Cioè il cuore di pietra è rimasto cuore di pietra.
Infatti,
qui il trapianto non è stato ancora compiuto.
Quindi è un'altra profezia che si riferisce al millennio.
Sì, vi darò un cuore di carne, significa conversione a Cristo.
Mm-hmm. Sì,
ok. Ci siamo fino a qui?
Sì, bellissimo, grazie.
Ecco, Ezechiele 36 vuol dire la conversione di Israele e l'inizio del millennio. Queste promesse si riferiscono a quel periodo. Infatti, puoi continuare, continua in Ezechiele 36, versetti 35, guarda, fino al 35 e 36, leggi.
Si dirà, questa terra che era desolata è diventata come il giardino dell'Eden.
Millennio. Mm.
E queste città che erano deserte, desolate, rovinate, sono fortificate e abitate.
Già hanno cominciato, ma adesso, ma nel millennio sarà completato. 36.
Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Io, il Signore, parlo e mando la cosa a effetto.
Ad effetto.
Ezechiele 36, versi 35 e 36.
Ecco, questo è uno spaccato, zoom in, un primo piano del millennio. Mm-hmm. Quindi andiamo a Zaccaria 14, per favore, perché si tratta di un parallelo tra Zaccaria 14 e questo di Ezechiele 36, 35. Che, chiaramente parla del millennio, infatti dice... Ezechiele 36, 36, hai appena letto, dice, cos'è che dice? Le nazioni che?
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14, verso 16.
Allora dice, il punto è, tutti quelli che saranno rimasti delle nazioni venute contro Gerusalemme. Qui siamo alla fine dell'età presente e all'inizio della nuova era, il millennio. Qui siamo lì, praticamente dopo Armageddon.
Sì.
Qui il millennio praticamente qui, Zaccaria 14, 16, appena letto il millennio, è già iniziato, è appena iniziato il millennio. D'accordo? Ed è un parallelo con Ezechiele che hai letto.
Sì.
36, 36, le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, Signore, ho ricostruito, eccetera.
Bello.
Quindi le nazioni non saranno convertite, però riconosceranno che è stato Gesù. Riconosceranno, volenti o nolenti, a denti stretti, a bocca chiusa o aperta, dovranno riconoscere che il Signore è Dio, Gesù è Dio, dovranno riconoscerlo.
Amen.
Altre domande?
Grazie. No, grazie, va bene così. Poi quando leggo di più ti farò altre domande.
Ecco, fratelli, studiare.
È bello perché stiamo creando una immagine più chiara sul millennio, come sarà. È molto interessante, grazie.
Sì, i chiarimenti vengono perché voi, fratelli, fate domande. Se fate le domande, Dio ci dà le risposte. Infatti Gesù dice, non premeditate quello che dovrete dire. Al momento vi sarà dato. Va bene? Quindi voi chiedete, fratelli, chiedete che lo Spirito Santo viene e risponde. E sappiamo che è lo Spirito Santo, perché ci dà le scritture. E quando le scritture le interpretiamo giusto, nel modo giusto, allora come grilli di Gesù possiamo saltare di scrittura in scrittura, in scrittura, in scrittura, in scrittura, in scrittura. Quella è l'autostrada di Dio.
Amen, amen.
Non come certe religioni di bugia in bugia in bugia fino alla fossa e poi al seppellimento e qui giace uno stolto. Capito? E purtroppo ci sono anche delle chiese che leggono la Bibbia e non capiscono niente. Gridano alleluia, tutto a posto. Un applauso al pastore. Offerta abbondante, per favore. E non ha capito niente di profezie, dico. E predicano sempre la salvezza. Niente di male, ma la salvezza quanta volte gliela vuoi predicare a uno che è seduto lì da 20 anni? Ma non si annoiano mai questi qua. Ma io gli voglio bene.
Amen.
Non so se si vede, ma io gli voglio bene. Predicato in tante chiese, certo che gli voglio bene. Però quando sbagliano, sbagliano, insomma. Qualcuno glielo deve dire, no? Angela, ti do il microfono. Guarda.
C'è Esther che ha scritto dicendo: vi ringrazio infinitamente per tutto quello che fate per me e la mia famiglia. siete fondamentali. Con voi non mi sento mai triste né sola. Grazie a fratello Giuseppe che ci insegna come faceva Gesù con i suoi apostoli. Bravo fratello Giuseppe, sei fondamentale per tutti noi. Vi voglio bene, vostra Esther.
Sì, come Gesù, io direi, non esageriamo. Io, Gesù insegnava, io posso, che so io. Paolo diceva, sono il minimo degli apostoli, l'ultimo dei santi. E io sono, non so, uno dopo l'ultimo. Come, uno prima dell'ultimo si dice penultimo.
Penultimo.
E uno dopo l'ultimo, come si dice? Sì, sì, aspetta, sì, lo so, postultimo.
Io lo so.
Postultimo.
Si dice, è solo Gesù.
Ma non esiste postultimo.
Esisto io. Eh no, perché se cominci a assorbire i complimenti, ciao. RIP, cosa vuol dire RIP?
Non lo so.
Riposa in pace. RIP. In inglese. RIP, rest in peace. Angela, io quasi do il microfono.
Ti faccio una domanda ancora più difficile da parte di una sorella. Buonasera, cari fratelli, cara Angelina, fratello Giuseppe. Ho riflettuto molto perché Eliseo è morto con una malattia. Lui è stato un grande profeta, un esempio per noi. Però poi, quando ho letto, secondo Re 2, 23 a 25, ci sono rimasta un po' male per la sua reazione. Certo, non fa piacere essere beffato perché era calvo. Ma per Eliseo, maledire nel nome dell'Eterno non è poco. Due orsi hanno sbranato 42 giovani. Per mio parere, lui ha agito carnalmente. Avere pietà per la loro tenera età. Erano ragazzi, dovevano imparare, ma sono morti. Non so se un'azione così dura torna indietro con il tempo. Questa è una mia riflessione. Forse sto sbagliando, ma sicuramente mi saprete dare una risposta. Un fraterno saluto a tutti. Dio vi benedica. Quindi sai la storia di Mosè che si è arrabbiato nel deserto, ha fatto uscire acqua dalla rocca perché si è arrabbiato e Dio l'ha punito e non è mai entrato nella terra promessa. Punizione perché si è arrabbiato. Può essere che anche Eliseo è morto con una malattia perché qui ha agito carnalmente, ha maledetto nel nome del Signore e quei 42 giovani sono stati uccisi da due orse. Cosa pensi? Aspetta, John ha preso il microfono.
Yeah. Well, I know this is a common question, shall we say, that many people put.
Lo so che diversi si chiedono questa domanda, ma come mai Eliseo ha maledetto quei giovani?
Because in the English it says children.
Perché in inglese dice bambini, erano bambini quelli.
Bibbie traducono bambini, altre traducono giovane.
Just wait a second.
Okay.
So, just wait a second. John vuole il microfono.
Giovanni dice, c'ho io il microfono.
No, it's not that, but basically, it's not really exactly the way they say it. It was not just five-year-old kids who didn't know what they were doing.
Questi bambini non erano bambini di 5 anni che non sanno cosa stanno facendo.
It said, actually in the Hebrew, it says young men.
In ebraico, se leggete l'originale, dice giovani uomini.
So, I heard this guy explaining it.
Ho sentito qualcuno che lo ha spiegato.
And he was saying, first of all, it's pretty dangerous when a gang of young teenagers, they come out and start harassing you.
E prima di tutto ha spiegato così, è abbastanza pericoloso se un gang di 42 adolescenti vengono e ti perseguitano.
And second, this was also to show an example to show that, okay, it's not always going to happen this way, but it's an example to show you're not supposed to do that.
E poi Dio lo ha permesso come un esempio per altri che non puoi fare questo, non puoi farti beffe di un uomo di Dio.
I mean, in the Bible, especially the Old Testament, in the Ten Commandments,
nel Vecchio Testamento, specialmente nei Dieci Comandamenti,
it said you were supposed to honor your parents.
Dice che devi onorare i tuoi genitori.
And that supposedly if you didn't do that, you were supposed to be stoned or whatever.
E nel Vecchio Testamento chi non onorava i suoi genitori era messo a morte, era lapidato.
So how much more to a prophet of God?
E quanto in più se ti fai beffe di un profeta di Dio?
Also, I don't think we have the right to go and tell God, hey, you killed somebody unjustly here.
E poi non credo abbiamo il diritto di dire a Dio, tu Dio hai ucciso quelle persone ingiustamente.
Because he gave life, right?
Perché è lui che ha dato la vita a quelle persone.
But then he has the right to take it away.
È lui che ha il diritto di togliere la vita.
It's not that he has to make a court case if he wants to take something that he gave.
Non è che deve fare a court trial, a court case, un processo prima di fare una decisione.
Because also if God knows everything and he's perfect.
Perché se Dio conosce tutto ed è perfetto.
He cannot make a mistake.
Non può fare nessuno sbaglio. Dio non sbaglia.
So if it were truly wrong, I don't know if God would have listened to what's his name?
Eliseo.
Elisha.
Quindi se Eliseo era nel torto qui quando ha maledetto nel nome dell'Eterno, l'Eterno non avrebbe ascoltato a lui.
That's what I think.
Grazie. È quello che penso io, dice John.
Also, when these young men, these kids, when they were, let's say, making fun of Elisha.
E poi quando questi giovani si facevano beffe di Eliseo.
When, let's say, at least in English, it says, "Go up, you thou bald head."
Almeno in inglese dice così: "Go up."
Go up, you bald head.
Vai su, uomo calvo. Calvo.
Sì, no, è anche in italiano.
Uomo calvo, sì.
Actually, what some people have said that they were actually meaning there was that bald head was a reference to him actually being a prophet.
Alcuni dicono che questo riferimento calvo era in realtà un riferimento al fatto che lui era un profeta.
And when they said go up,
e quando hanno detto vai su,
they were actually referring to when Elijah supposedly went up to heaven.
Si riferivano al fatto che Elia, che prima di Eliseo c'era il profeta Elia, che fu rapito nel cielo.
And they were making fun of him saying, go up also.
E i bambini dicevano, anche tu Eliseo, vai su, come Elia, vai, vai.
Quindi prendevano in giro anche Elia.
Yes, and everyone, God, the fact that he was a prophet and
quindi
Elijah.
Prendevano in giro anche Dio, anche il fatto che lui era profeta, che c'era stato un profeta prima di lui che è stato rapito.
And then remember, Elisha didn't say what would happen to them. He just responded by cursing them in the name of the Lord.
Eliseo non ha detto cosa succederà a questi giovani, solo li ha maledetti nel nome dell'Eterno.
Because that's what they deserved.
Perché è quello che meritavano.
And then God decided to send those bears.
E poi Dio ha deciso di inviare quei due orsi.
And then because
non è che Eliseo ha deciso.
Because that was their just due. That's what they deserved.
Perché era quello che meritavano,
God
due
decided,
orsi.
God decided at that point to make an example by killing them on the spot.
Ma è stato Dio che ha deciso di inviare due orsi, ucciderli subito, per fare un esempio.
It could have been that when Elisha cursed them, they might have died a few years later, but God decided on the spot to give out justice.
Poteva essere in modo diverso, poteva essere che Eliseo li maledice e dopo alcuni anni questi giovani muoiono, ma no, Dio ha deciso che nello stesso momento di punirli.
Amen. Beh, guarda, c'ho qui la parola, guardate nel dizionario Strong, che sarebbe il più popolare nel mondo, il dizionario in inglese, no? E dice in inglese Strong, il riferimento Strong è H5287, e dice che in ebraico la parola che è tradotta in italiano ragazzo, in altre Bibbie giovani, bambini, cioè ognuno l'ha tradotto un po' come ha voluto, però nel dizionario Strong dice la parola è ma'ar, che vuol dire ragazzo, vuol dire boy e vuol dire young man. Quindi dipende che Bibbia, per esempio la Nuova Diodati dice, cos'è che dice la Nuova Diodati?
Te lo leggo, secondo Re. Secondo Re 2:23. Poi di là Eliseo salì a Betel. Mentre egli saliva per la strada, uscirono dalla città alcuni giovani.
Ecco, vedi, già cambia sulla Nuova Diodati.
E si misero a schernirlo, dicendo: sali, testa pelata, sali, testa pelata. Secondo Re 2:23.
Ecco, quindi sali vuol dire salire, no? E quindi poteva dire rapito in cielo, no? Vattene in cielo, fatti rapire, una cosa è brutta. Praticamente non è che erano bambini lì, bambinelli, no, erano giovani. E nella Bibbia un giovane adolescente, per esempio uno che malediva i genitori, doveva essere lapidato. Un figlio adolescente, abbastanza di età da maledire i genitori, poteva essere 12 anni, 13, 14. Doveva venire lapidato. E allora, attenzione a non, a volte un po' paragonare le Bibbie, Allora, Eliseo, come diceva Paul, non poteva punire in questo modo questi giovani, va bene, chiamando due orse, senza il beneplacito di Dio. Dio ha dovuto in qualche modo approvare, perché maledicendo Eliseo, maledicevano Dio, e questo non puoi farlo.
Ma credo perché nei tempi di oggi non si fa questo. Non malediciamo nel nome del Signore a nessuno, neanche ai nemici. Quindi se paragoni...
Beh, c'è chi lo fa, per esempio gli islamici.
Va bene, ma parliamo di noi cristiani, di noi cristiani. Quindi noi oggi non facciamo questo tipo, ma erano diversi tempi. Adesso Gesù dice, ama i tuoi nemici. Nel Vecchio Testamento non era così.
Sì, no, nel Vecchio Testamento no, perché non c'era lo Spirito Santo, non c'era la grazia, e la gente capiva solo quello. E allora, poi i giovani, bisogna dire, da dove venivano i giovani? Da?
La storia succede a Betel.
Da Betel.
Eliseo salì a Betel, ecco. Secondo Re 2:23.
Ora, Betel non era un posto normale, era un luogo di idolatria, dove costruirono dei leggi, lo primo Re 12, guarda. Costruirono dei vitelli, 28 al 30.
Era il re Geroboamo,
ecco,
di Israele.
Il re
fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan.
Quindi due vitelli d'oro di essere adorati al posto di Dio. Quindi il luogo di idolatria, una specie di Sodoma.
Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Primo Re 12, versi 28 a 30.
Ecco.
Quindi il re non li faceva andare a Gerusalemme, al Tempio, ad adorare. Ha costruito due vitelli d'oro in Israele, uno a Betel, uno a Dan, e ha detto a Israele, venite qua, a questi vitelli adorate. E questi giovani erano a Betel, dove era uno di questi idoli. Quindi erano già lontani dal Signore, dalla verità della parola che hanno ricevuto.
Cos'è che dice? A mio parere?
La sorella dice... Perché Eliseo è morto con una malattia? Può essere perché ha agito carnalmente riguardo a questi 42 giovani e li ha maledetti?
Quindi lei collega...
Invece quando si tratta di giovani dobbiamo avere pietà, perché devono imparare, sono immaturi, quindi è quello che dice.
È un po' come la mentalità del buonismo di oggi, capito? Che se uno viene un ladro... Viene a casa tua e tu reagisci, arrestano te, non il ladro. Poi il mondo è l'incontrario. Quindi Elisea era profeta di Dio. Evidentemente Dio ha considerato l'insulto contro Eliseo, lo ha considerato contro se stesso, contro Dio. E ha punito.
Cioè non si sono presi beffe di Eliseo, ma di Dio.
Di Dio.
Anche a Samuele ha detto Dio una volta... un altro profeta ha detto non hanno respinto te, hanno respinto me.
Sì, ufficialmente sono state degli orsi, ufficialmente. Noi sappiamo che è stato per la maledizione di Eliseo. Quindi assicuriamoci di stare sempre sotto la benedizione di Dio e non la maledizione. Ora siamo nel Nuovo Testamento, l'era della grazia, l'era di Cristo, d'accordo, però attenzione, se cammini in Cristo... Primo Timoteo 1:9 dice se non cammini in Cristo sei sotto la legge, sotto Eliseo, sotto queste cose.
Questo anche ci dà un avvertimento, attenzione quando denigriamo un uomo di Dio.
Eh sì, attenzione quando parlate contro un pastore, un predicatore, non mi riferisco a me, parlo in generale, attenzione perché quello lì, se quella persona ha lo Spirito Santo, state offendendo lo Spirito Santo. E ogni peccato contro Gesù viene perdonato, ma peccato contro lo Spirito Santo no, dice in Matteo 12. Prendiamo Sodoma, per esempio, Gomorra, o il diluvio. Vi erano dei bambini, ma Dio ha mandato ugualmente le sue punizioni. Quindi potremmo lamentarci e dire, Dio, cosa hai fatto? I bambini del diluvio, ma tu dovevi separare.
Sì. Vero.
E sai, oggi è così che dicono sui giornali, no? Quindi, se ho capito bene, tu sorella, tu colleghi la morte di Eliseo per malattia all'evento delle due orse e 42 bambini, ragazzi, giovani, young man, come in italiano, young man, un uomo giovane,
giovane sì.
Uomini giovani. Io credo che non solo Eliseo, ma Dio stesso è coinvolto in questo duro giudizio, perché praticamente l'ha mandato Dio. Cioè, me lo dico nel nome del Signore, il Signore dovrà decidere che maledizione mandare. Personalmente io, come principio, io ho imparato a non giudicare quello che Dio fa. Non è saggio, non è salutare. E alla fine si scopre sempre che Dio aveva ragione. È inutile criticare Dio. Cioè camminare, dobbiamo camminare per fede e non per la mente carnale. In nessun modo noi possiamo giudicare Dio. Infatti è meglio chiedere perdono al Signore quando abbiamo ragionato così e pulire il cuore prima che ci mettiamo nei guai. Forse c'è un libro nella Bibbia che ci può aiutare, il libro di Giobbe. Giobbe si era lamentato di Dio per tutto il libro. Alla fine Dio gli risponde, vai da Giobbe, così a 38, 1 e 2.
Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Giobbe 38, versi 1 e 2.
Va bene? Attenzione quando ci rivolgiamo a Dio se non per lodarlo. Lui ha il diritto di essere lodato. Noi abbiamo il dovere di lodarlo anche se ci dice mette Isacco sull'altare. Grazie Gesù che posso mettere il mio Isacco sull'altare. Questo è il nostro atteggiamento. Saremo capaci, Dio ci aiuti. Vai al 42 verso 3, Giobbe.
Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Giobbe 42, verso 3.
Quindi a volte, cioè, dipende se siamo dalla parte che dà o riceve. Cioè, se tu sei dalla parte che stai ricevendo una sculacciata, è facile mormorare contro Dio, contro il pastore, contro... Però io vedere se la sculacciata è giusta. Se viene da un pastore, devi riceverlo perché onori l'uniforme del pastore. Guarda, gli amici di Giobbe cosa dicevano, Angelina? Giobbe 34, 35 e 37.
Giobbe parla senza giudizio, le sue parole sono irragionevoli. Ebbene, sia Giobbe provato sino alla fine, poiché le sue risposte sono quelle dei malvagi, poiché al suo peccato aggiunge la ribellione, batte le mani in mezzo a noi e moltiplica le sue parole contro Dio. Giobbe 34, versi 35 a 37.
Hai capito? Dice, sia provato sino alla fine. Giobbe 9, 10.
Verso 10?
Sì, Giobbe 9, verso 8 fino a 10.
Da solo spiega i cieli, cammina sulle più alte onde del mare.
10.
Egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Giobbe 9, versi 8 e 10.
Questo è il Signore. Lui sa meglio di noi. Giobbe è un insegnamento a ricevere quando non capiamo. Quando la nostra mente carnale ci dice, io non mi merito una scolacciata. Stai zitto perché se Dio l'ha permessa, io stavo attraversando un periodo difficile nella mia vita, e il modo che ho ottenuto la vittoria ho cominciato a pensare questo, se Dio lo permette, so che era il diavolo, so che è il nemico, so che è Satana, però se Dio lo permette, dopo che io ho scacciato il diavolo, l'ho sgridato e tutto quanto, però c'è ancora il problema e io ho cominciato a cambiare la mia preghiera. Ha detto, se Dio lo permette, io l'accetto. Cos'è che diceva Paolo, Romani 11, 33 a 36?
Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Romani 11, versi 33 a 36.
E Paolo se l'è passato in prigione, due volte ha fatto naufragio, tre volte picchiato coi bastoni. a mezzanotte in una cantina buia, con le catene, topi dappertutto. Lodavano il Signore, cantavano inni a Dio. Quello è il posto di cantare, non sulle panche sedute sulla cassa da morto. Anche dette panche di chiesa, casse da morti. Quello è il posto di cantare, quando sai che ti stanno portando al boia. Attenzione a non ascoltare la parola di Dio, come fa certa chiesa moderna, pieni di scetticismo, dubbi, incertezze. Non possiamo chiamarci cristiani se siamo così. Mi presento, sono il signor scettico. Per grazia di Dio dobbiamo essere come Abramo, pronti a offrire sull'altare il meglio di ciò che abbiamo, confidare che Dio sa quello che fa. Fratello Giuseppe, come predichi bene. Tu, una volta c'era Dwight L. Moody, il grande predicatore, e ha predicato una predica così. Essere pronti a morire per il Signore. Avere la grazia di essere pronti a morire, tutto il sermone. E allora, alla fine del sermone, una signora si è avvicinata, signora, uno degli anziani della chiesa, fa: scusi, Mr. Moody, I have a question for you. Signor Moody, ho una domanda per voi. ho fatto segno a Angela di tradurre, ma lei...
No, era, ma non l'hai detto.
Ragazzi, era in estasi. Era lì.
Ti sto ascoltando, sto allora, aspettando.
Traduci, Angelina.
Ok.
Mr. Moody, a question.
Signor Moody, per favore, una domanda.
No, era più dolce, però, era più umile.
Oh.
Più umile.
Signor Moody, per favore, una domanda, una domandina piccola.
Domandina piccola non l'ho detto. Allora... E lui era conosciuto per dire parolacce, un tipo brusco. E fa: sì, cosa vuoi? E fa una domanda.
Una domanda?
E fa: do you have dying grace?
Hai per caso, tu hai la grazia di morire?
Sei pronto a morire come predichi? Lui si è messo a gridare e ha detto: non sto ancora morendo. I'm not dying yet.
Non mi serve la grazia di morire adesso.
Non ce l'ho la grazia di morire.
Giusto.
Non sto morendo.
È giusto.
Capito? Quindi, fratello Giuseppe, che predico così bene? Lui sicuramente è pronto a morire. No! Che non sono pronto. Caramba e arcicaramba. Va bene? Poi c'è la verità di 1 Corinzi 5:5. Cos'è che dice Angelina?
Ah, questo è il Nuovo Testamento.
E appunto dice quello è il Vecchio Testamento, che Eliseo ha maledetto nel nome del Signore. Il Nuovo Testamento non è più così, no? Sentiamo 1 Corinzi 5:5.
Paolo dice: ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. 1 Corinzi 5:5.
Questo è il Nuovo Testamento.
E si riferisce a chi? Chi è consegnato?
Si riferisce a uno che andava a letto con la moglie di suo padre. Brutta scelta. Già andare a letto con una donna che non è tua moglie, già siamo fuori binario. Addirittura la moglie di tuo padre, disgraziato.
Mm-hmm. E Paolo lo consegna a Satana per la rovina della carne.
Dice: datelo a Satana. Cioè, se questo non è una maledizione, dimmi tu. Ci siamo? Quindi anche noi, ma poi ci sono altre scritture, Apocalisse capitolo 2, che Dio dice: adesso prendo Jezebel e gli do una malattia. Se ci sono predicatori, le malattie non vengono mai da Dio, ci sono eccezioni, stai zitto. E i figli di Jezebel li faccio morire. Chi è che sta parlando? No, più forti. Chi è che sta parlando?
Gesù.
È Gesù che parla. Apocalisse 2, andate a pescarlo, la chiesa di Tiatiri.
E la metto in una grande tribolazione anche.
Ah.
Apocalisse 2:22.
E leggilo.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e la metto in una grande tribolazione e coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. E metterò a morte i suoi figli.
Capito? Questo è Gesù. Ma per cortesia, non è politicamente corretto. Gesù non è mai politicamente corretto. Io penso che Gesù è bonaccione, che offre l'altra guancia sempre. No, caro, non è sempre così. E non fatelo arrabbiare Gesù. Come dice Salmo 2. Può andare al Salmo 2?
Kiss the son, lest he be angry, and you perish from your way when his wrath is kindled but a little.
Dice, no, non fate arrabbiare il figlio di Dio, che non si accenda la sua ira. Salmo capitolo 2.
Affinché il Signore non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Salmi 2:12.
Capito? Quindi la gente pensa che Gesù sia una specie di Santa Claus. Italiano cos'è?
Babbo Natale.
Babbo Natale. Ah, la Befana, lo Spirito Santo è la Befana. Ma non avete capito niente. Non scherzate, lo Spirito Santo cos'è? Solo amore?
No.
E guarda Atti capitolo 5. Anania e Safira hanno sgarrato un problema finanziario, hanno rubato lì, eccetera. E lo Spirito Santo li ha fatto morire sul colpo. Lo Spirito Santo. Perché? Perché è la stessa persona di Gesù. Allora, Paolo consegna quest'uomo a Satana per lo scopo che il suo spirito sia salvo. Tutto quello che Dio fa è sempre per il nostro meglio. È meglio che stiamo zitti, ascoltiamo e crediamo, ci sottomettiamo, lodiamo, lo ringraziamo e diciamo. Cos'è che diciamo? Signore, tutto quello che fai è sempre giusto. A volte io non lo capisco, ma è sempre giusto. Anche quando manderà gente all'inferno, è sempre giusto. Lo meritano. Grazie a Dio che noi lo meritavamo anche, ma Dio ci ha perdonati per il suo sangue. Tutto quello che Dio fa è sempre per il nostro meglio. Ci arriviamo fino a lì a capirlo? Compresa la nostra morte. I martiri per 300 anni saltuariamente venivano uccisi. Il vero martire ringrazia Dio per questa possibilità di rendere testimonianza. Non chiede a Dio perché. Solo Dio sa se l'evento dei 42 giovani non sia stato per salvare i loro spiriti, come quello di 1 Corinzi 5:5. Solo Dio sa perché Lui fa determinate cose che a noi ci vengono difficili da comprendere.
Infatti, sai, ti leggo un messaggio arrivato pochi minuti fa da parte di Salvatore. Dice, cari fratelli, ci è capitato a me e Emanuele che mentre evangelizzavamo dei ragazzi, questi ci ridevano in faccia. Allora ricordavamo l'episodio di Eliseo, Galati 6, verso 7. Ma noi ce ne siamo poi andati senza continuare l'evangelizzazione con loro. Benedizione a voi tutti. Ora cosa fai se vai a evangelizzare per le strade e qualcuno si ti prende in giro? Cosa fai?
Beh, di solito più che un gruppo, perché io i gruppi di capre li ho sempre evitate, no?
Ma non lo sai sempre se sono capre o pecore.
Sì, ma io me ne vado. A meno che non c'è qualche pecorella coinvolta.
Ok.
E allora rimango e combatto.
Quindi vai via allora, sì.
Ma se sono, se sono capre, caproni e caprissime, me ne vado. Cosa stai a dare perle ai porci?
No, è quello che hanno fatto anche loro.
Ma giusto, no, capito. Né maledico né benedico. La benedizione torna a me.
Che poi Dio si prende cura di loro.
Ci penserà il Signore.
A volte se, come hai detto tu, c'è una o due pecorelle che vuoi evangelizzare, allora
sì.
Siamo in due, perlomeno. Tu sempre dici al tuo partner.
Sì, praticamente mettigli un nome a te, Dora.
Di solito, sì.
Di solito lei era incaricata delle capre. Lei, ministero capre e Dora.
Perché posso chiacchierare con loro.
Tu c'hai una maniera col tuo sorrisino.
No, ma è una buona strategia quando siete in due e vedi che c'è qualcuno che veramente vuoi evangelizzare, cioè, allora digli al tuo partner di prendere le capre, a parte, di tenerle
bada,
occupate, così che tu puoi evangelizzare la pecorella.
Tenerle a bada con domande,
sì.
Mentre tu lavori velocemente con le pecorelle.
Pecorella.
Certo, questo con la benedizione che c'è un fratello insieme. Io da parte mia so questo, e per certo, di sicuro. Io ho imparato a mai questionare perché Dio fa certe cose. Meglio rimanere sulle ginocchia ad adorarlo, sapendo che alla fine Lui fa finire tutto per il meglio.
Amen.
anche quello che non capiamo, non capivamo, non abbiamo capito, no, non è comprensibile. Mm-hmm. Io non trovo neanche la malattia, che la malattia di Eliseo sia una cosa negativa, che lui è morto di malattia, non la vedo negativa, neanche da collegare le due orse.
Ma allora perché è morto di malattia?
Le orse, gli orsi.
Perché? Essendo un profeta, perché è morto di malattia? Che lui ha fatto anche risurrezioni.
Ma io credo che la sua malattia per me è stata molto incoraggiante.
Come? Come ti ha incoraggiato?
No, non lo vedo come punizione di Dio.
E cosa è?
Cos'è? Io, per me vuol dire, io come l'ho interpretato la sua malattia, l'ho anche citato alla radio, vi ricorderete, no?
Sì, sì, sì.
Vuol dire che anche i grandi profeti come Eliseo erano uomini come me e te.
Ma lui aveva fede di guarigione.
Eh sì, ha guarito, ha risuscitato morti.
Ecco.
Dopo che Eliseo è morto, le sue ossa hanno ancora risuscitato dalle persone.
Amazing.
Studiare la storia. Amazing. Lì. Guarda, per me è rincuorante, incoraggiante, che quando non riusciamo a guarire da una malattia, sapere che la cosa è avvenuta anche ai più grandi profeti, per me è incoraggiante, gloria a Dio, perché mm-hmm. Eliseo è morto di malattia, io non riesco a guarire di questo, a me mi è capitato, sì, vedo sempre persone guarire, però a volte non sono guarito, e perché, non so perché. E allora è venuta ai grandi profeti, sono morti di malattie, ma questo è molto incoraggiante. Non è incoraggiante quando il tuo insegnante fa sbagli?
Sì, sì, lo è, è vero.
Ah, essere umano anche lui.
È vero. Perché tu sempre guardi il tuo insegnante come una persona perfetta, molto meglio di te, e tu sei sempre quello che hai tante mancanze, quindi quando lui sbaglia ti senti, ma allora c'è speranza anche per me.
Mi ricordo quando io vi ho conosciuti per 3 anni prima di cominciare a lavorare a tempo pieno con voi. 6 mesi siete stati nella mia città, dopo siete andati via, ma io ho continuato a non staccarmi mai dalla missione, da te, da Deborah.
Lavora, ragazzi, il lavoro nobilita l'uomo.
Io sempre vi vedevo come perfetti, no? Cioè perfetti, veramente perfetti.
Cioè ci vedevi come siamo, perfetti.
E mi ricordo quando ho cominciato a lavorare a tempo pieno con voi, a vivere con voi, con te, con Deborah.
Hai visto i disastri?
Quarto giorno, no? Visto che...
Dicevo, non sono perfetti questi qua.
Ho detto, ma grazie Gesù, allora non è che devo essere perfetta per lavorare con loro.
Sono uomini normali.
Sì, mi ha rincuorato tantissimo, ho detto veramente, mi ricordo il giorno, stavo nella mia stanza, ho detto a me stessa, grazie Gesù che non sono perfetti come pensavo, mi ricordo.
Attenzione, non esagerare alla radio, eh?
No, non
perché
esagerare.
C'è ancora qualcuno che pensa che siamo quasi buoni.
Ah, ok.
Non rimuovere l'ultima speranza.
Qui solo Gesù, solo Capito? Gesù, solo Gesù.
Ebrei 10:35 al 39.
Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa.
Franchezza vuol dire non abbandonate la vostra fede, no?
Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, versi 35 a 39.
Ma qui dice, chi si tira indietro si perde. Cos'è che sta dicendo qua? Non è contrario che do la vita eterna e non periranno mai. Attenzione, c'è qualcuno che mi segue qui?
Sì,
sì. Se siete svegli battete un colpo, magari col piede, ecco. Va bene, allora siete quasi svegli. Allora, qui dice che chi si tira indietro la sua perdizione. Cos'è che sta dicendo qui? Allora, la vita eterna in Gesù? Domanda difficile. Forza. Come si spiega?
Dico io.
Go
ahead. Vuoi dire tu, John?
No.
Paolo?
No, I didn't hear. I was
talking. Entrambi hanno riconosciuto che non hanno seguito la domanda. Stavano parlando tra di loro.
Ma la volete smettere? Ma che la gente che ci segue pensa che siamo quasi in gamba. Almeno diamo l'impressione, per favore.
Ma abbiamo appena detto che non siamo perfetti.
Allora, abbiamo veramente dimostrato. Fratelli, pregate per la nostra comunità, ragazzi.
It's good. Like next time. Give him more time.
No, sto chiedendo permesso, ragazzi.
Sta chiedendo permesso a John.
Sto chiedendo permesso qui se posso confessare alcuni peccati qua.
E John dice no, no.
Posso, John?
No. No, non vuole, perché questa settimana sono stati alcuni scintilli con John e lui dice non dirà nessuno niente.
John sta dicendo sufficiente? Ma senti, John, e sarà meglio che vuoti il sacco, perché i fratelli penseranno anche peggio. Otherwise, I think even worse. Va bene, fratelli, non ho il permesso.
Pazienza.
Perché secondo me era interessante. Allora, la parola alla difesa.
Non sono stati mai salvati.
Allora, questi di Ebrei 10:39.
Che se si tirano indietro...
A loro perdizione,
spiegare. Che ci sono dei fratelli che vogliono sapere.
Non sono stati mai salvati. Perché se veramente salvato il libro dell'agnello, non ti tiri indietro.
Ma anche se sono scritte nel libro della vita?
Non è la salvezza dell'agnello che non si può perdere.
Ecco, tutto lì, come sei stingi, come sei
tirchia. Ma non è che sempre mi dici di tagliare corto? Ho tagliato corto.
Questo è soggetto numero due. Però adesso stai diventando molto corto.
Ma scusami, se parlo troppo... Dora, lo parli troppo. Se parlo corto, Dora, parli corto. Cosa devo fare?
Insomma, se per cortesia, i panni sporchi dopo in privato. Ok? Allora, cioè, tu sai queste risposte. Spiega perché uno che è scritto sul libro della vita può essere annoverato tra questi che a loro perdizione si tirano
sì,
indietro.
Sì, certo. Sì, certo. Perché non avevano fede vera. Non sono mai stati salvati.
Però erano scritti sul libro della vita.
Della vita.
Della vita, però non della vita dell'agnello.
Scritto sul libro della vita, puoi perderti?
Sì.
Sì. E dove è scritto questo?
In Apocalisse 20, da 11 a 15, tutti quelli scritti nel libro della vita vanno al giudizio del trono bianco, alcuni vanno all'inferno, altri sulla nuova terra.
Sì, va bene, però non mi risponde alla domanda questa.
Apocalisse 3:5.
Brava, Apocalisse 3:5. Angelina, prendi nota lì.
Ok, ok.
Che la tua assistente qui ti insegna. Allora, no, perché tu sei molti anni che sei qui a...
1992.
E si ricorda anche la data.
Sì, 21 di settembre.
Caspita.
1992.
Vicino all'albero della piazza.
Prima sulla strada principale delle strade di Arad, e il giorno dopo, 22, nel vostro living.
Tiene il diario lei.
Alle 6 di pomeriggio, nel vostro living, mi avete chiesto se voglio pregare per ricevere Gesù la sua salvezza.
Living room vuol dire la sala. Allora concludi qua. Allora,
il
libro della vita, perché ti tiri indietro la tua perdizione?
Perché non sei stato veramente salvato per il libro dell'agnello, la salvezza di Gesù Cristo.
Oh, quindi i fratelli che sono scritti nel libro dell'agnello, lo sapete voi quanto cuore avete dato a Gesù? Che ha dato tutto il cuore. Il libro dell'agnello, non c'è modo che il diavolo può rimettervi all'inferno.
No, perché Primo Pietro dice che Gesù ti mantiene salvato, ti protegge. C'è un versetto bellissimo in Primo
diciamo
Pietro.
Beh, diciamo Giovanni 10:28.
Ci sono tanti versetti.
Giovanni 10:28, io do la vita eterna, non moriranno mai, nessuno le può togliere, rapire dalla mia mano. Allora, è tutto chiaro per i fratelli nuovi? Che ci sono dei fratelli nuovi che...
Non lo so se è tutto chiaro.
Si chiedono, guarda, approfitto, posso fare una pausa qua, 2 minuti e pregare per la salvezza?
Certo, sì.
Fratelli nuovi che non siete sicuri se siete nel libro dell'agnello. Se siete salvati in modo religioso, nel libro della vita, eccetera, eccetera, va bene, la vostra testimonianza è che avete scaldato molte panche, però siete sul libro della vita, potete essere cancellati. Leggimi della, la cancellazione del, dal libro della vita. Allora, Gloria.
Ah, io? Pensavo, sì. Che, pensavo che
Angelo... No, io ce l'ho qui.
Sto guardando a te.
Io sto cercando un altro versetto.
Attenzione a chi guarda.
Apocalisse 3:5?
Sì.
Apocalisse 3, verso 5.
John, do you want to read the scripture? In Italian. No,
in John dice sì, certo. Ah, in italiano
allora,
no, niente.
Allora vai tu, Dora.
Giovanni Diodati, Apocalisse 3:5. Chi vince sarà vestito di veste bianchi e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Anzi, confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Apocalisse 3:5, quindi dice io non cancellerò se vinci. Che in altre parole, se non vinci il diavolo, i tuoi problemi, la tua droga, il tuo adulterio, i tuoi peccati, vinci in che modo? Che non li fai mai? No, puoi farli, però devi confessarli e abbandonarli. E va bene. E, bene, se uno non vince, viene cancellato dal libro della vita. Appunto, ripeti, Angela, Ebrei 10:39.
Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10:39.
Ecco, qui in un altro contesto, in un altro capitolo, in un altro libro, in un altro anno, dice la stessa cosa. Perché? Perché la parola di Dio si incastra perfettamente a distanza di millenni. Ecco perché sappiamo che la Bibbia è l'unico libro veramente parola di Dio. Parola di Dio non dico quando parlava il diavolo, nella Genesi, quando parlava Saul, non dico quello, parole di Dio dico quando Dio parla. Dimmi.
Posso leggere un ultimo versetto?
Veloce.
Primo Pietro 1, 4 e 5 dice: benedetto sia il Dio Padre che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù, per una eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, cioè salvezza eterna. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Primo Pietro 1, 4 e 5. Salvezza conservata in cielo, siete custoditi mediante la fede.
E allora adesso prego che fratelli nuovi, che siete in dubbio, che ci sono dei fratelli che ci seguono alla radio, va bene, io so che sono scritti solamente nel libro della vita, ci sono anche quelli. Fratelli che non avete dato ancora tutto il cuore a Gesù, per cortesia, svegliamoci, svegliamoci, non offendiamoci, non facciamo i religiosi sempre offesi. Pregate con me. Pronti? Signore Gesù, entra nel mio cuore, perdonami tutti i peccati. Signore, voglio entrare nel libro dell'agnello, non me lo merito. Ma so che se ti do tutto, tutto il cuore, entrerò. Grazie, Signore. Salvami, Signore, e battezzami nel tuo Spirito Santo. Battezzami, Signore, non battesimo pentecostale, cattolico, eccetera. Battesimo biblico, battesimo di Cristo. Battezzami, Gesù, Spirito Santo di salvezza, di amore, di pace, non di religione. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Dio vi benedica. Se avete pregato con tutto il cuore, adesso l'agnello di Dio, Gesù Cristo, è nel vostro cuore. Mi dà quella scrittura, Apocalisse, nessuno vi entrerà, così Apocalisse 21:27, credo. Nessuno vi entra se non chi è scritto nel libro dell'agnello, corretto?
Sì. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello, Apocalisse 21:27.
Scritti nel libro della vita non entrano. Il libro della vita non basta. Apocalisse 3:5 dice puoi essere cancellato. Ripeti l'ultima volta Ebrei 10:39 e poi andiamo avanti.
Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10:39.
Alleluia.
Quindi quelli che si tirano indietro non hanno fede per ottenere la vita.
Quindi,
ma noi siamo di quelli che hanno la fede e otteniamo la vita.
Vero che siamo di quelli che andiamo avanti?
Yes.
Amen.
Chi si ferma è perduto?
Yes.
È scritto di Noè, Angela. Cosa è scritto di Noè, Ebrei 11:7?
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ebrei 11:7.
Il Signore non è solo con Noè, costruisci l'arca, con Abramo, offrimi Isacco, o con Gesù, scala il Calvario, ma con ciascuno di noi il Signore c'è una prova di fede. Ciascuno di noi Dio c'ha un'arca che dobbiamo costruire, un Isacco che dobbiamo offrire, un Calvario che dobbiamo scalare. Ho detto ciascuno di noi, non stiamo lì a pregare su qualche panca da scaldare che speriamo che io non sono provato. È una stolteria, una stoltaggine. Nel nome di Gesù, Dio ci aiuti. Prepariamoci a vincere la prova. Non sperare che la prova non viene. Cosa dice Apocalisse 3? Cos'è 17? No, neanche. Dove dice tutti quelli che io amo, io
19.
Riprendo. 19.
3:19. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Apocalisse 3:19.
Va bene, dice tutti. Cosa, sapete cosa significa tutti in greco? Tutti,
sì.
Cioè non potete sbagliarvi. Dice,
non
tutti,
dice tutti meno
tutti
uno.
Che io amo, gliele suono di cotte e di crude. E se il Signore non te le suona né di cotte né di crude, perché non ti ama?
Oh. E perché non mi ama?
È perché tu non ti fai amare.
Ah, ecco.
Tu non sei amabile. Allora non ci lamentiamo che non siamo benedetti, non ci lamentiamo, c'è questo male, non va via mai. Ma svegliamoci, disperiamoci, cerchiamo Gesù, diamogli tutto il cuore e dopo tutta l'anima e dopo tutta la mente e dopo sgridiamo il diavolo e poi studiamo la parola e poi predichiamola. E poi citiamola ai familiari, vieni qua mogliettina dolcissima, maritino, maritone, ascolta questa scrittura che è bella, va bene? Dobbiamo essere una Bibbia ambulante, una Bibbia camminante, sempre la gente quando ci avviciniamo deve sentire il profumo di Dio perché stiamo lodando Dio.
Alleluia.
Perché alzi la mano?
Dicevi, e dopo ci lamentiamo perché siamo malati, perché tutto va storto, perché non riceviamo le correzioni come figli che Dio ci ama. Il Signore mi ha parlato tutta la settimana con Proverbi 1:23. Volgetevi e ascoltate la mia riprensione. Ecco, io farò scorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Se riceviamo le correzioni, saremo anche nel corpo guariti, perché il Signore benedirà la nostra obbedienza, avremo la sua unzione, la libertà, la felicità, se facciamo quello che dice.
Gloria a Dio.
In Apocalisse 3:19 che è scritto.
3:19 che dice, tutti quelli che amo io castigo.
Sì.
Leggi di nuovo per cortesia.
Apocalisse 3:19, tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sì, dunque zelante e ravvediti. Apocalisse 3:19.
Ha appena detto, capitolo prima, Jezebel la metto su un letto di dolore e poi dice e la metterò in grande tribolazione. I figli li uccido tutti. Altro che Dio bonaccione, il Dio Babbo Natale degli evangelici. Chiesa evangelica è diventata una ex chiesa. Quasi quasi non si può più chiamarla chiesa. Quasi quasi non si può più chiamare cristiani. I testimoni di Geova sono meglio di loro. Hanno più timore di Dio di loro. Gli evangelici sono ex popolo di Dio. Non tutti, ci sono ancora quelli sinceri. Gloria a Dio. Signore aiuti, vi voglio bene fratelli, ma tornate all'aratro come eravate così bene, eravate un esempio per i cattolici, conoscevate le scritture, insegnavate i cattolici vi stimavano, questa è gente che conosce la Bibbia. Adesso siete diventate un fico secco senza frutti, siete diventati. Meno male per quelli di voi che sono, che si pentiranno, che seguiranno Gesù, che usciranno dalla catapecchia religiosa. Basta, basta, sufficiente. Basta.
Grazie, Signore.
Basta. Guarda, andiamo avanti qua che devo concludere. Amen. Dio ha chiesto a Noè di costruire l'arca, che veniva un diluvio e morivano tutti, tranne 8. Ma Noè non poteva condannare Dio, lamentarsi almeno di Dio, che molti bambini sarebbero morti nel diluvio.
È vero.
Ma Abramo non poteva lamentarsi con Dio e dire la distruzione di Sodoma e Gomorra e i bambini? È tranquillo, se i bambini devono salvarsi, il Signore, la stanza a fianco, cioè dopo la morte non c'è un'altra stanza, va lì e dice, ehi, eccoti qua, tu vieni di qua, tu vieni di là, tu da, da, da. Il Signore è capace a fare quello. Allora è qui che si vede chi c'ha, chi è che nella lampada c'ha l'olio della fede, della fiducia in Dio, del credere in Dio. Guarda, anche Giobbe ha detto nei suoi sprazzi di saggezza, ha detto, anche se mi uccidesse confiderei in lui. Ogni tanto la imbraccava giusta, eh? Va bene? Anche un orologio rotto 2 volte al giorno ti dà l'orario giusto. Quindi anche Giobbe ogni tanto indovinava. Tante cose belle, però ha detto anche tante cavolate. Va bene? Guarda, vai, devo chiudere, guarda. Devo chiudere perché c'è Angela che già mi guarda. Guarda, andiamo a Ebrei 3, capitolo 3. Angelina, ci sei?
Sì.
Vai, 5 e 6.
Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Ebrei 3, versi 5 e 6.
Alleluia! Andiamo a Matteo 24, al 13.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24, 13.
Alleluia, alleluia, alleluia e alleluia. Amen. Quindi, amata sorella, ti voglio tanto bene, grazie per la tua sincerità. Sai, quando una sorella parla come te, vuol dire che è sincera. Gesù ti ama. Io credo che dopo tutte queste scritture, anche tu sia dalla nostra parte. Lodiamo il Signore insieme. Aggrappiamoci, sorellina Nunzia, alla nostra fede in Cristo. È la nostra sola scialuppa di salvataggio. Hai messo Gesù sulla scialuppa?
Sulla pagina, sulla radio sì, c'è la immagine.
Ecco, guardate, lì c'è Gesù, il capitano della scialuppa di salvataggio.
Sì.
E lì ci sono i discepoli a bocca aperta. Cos'è che stanno dicendo, Jasmine?
What John? Are they saying, the disciples here?
Paul, cosa stanno dicendo?
The Lord, we're sinking.
John? Gloria?
Paul sì. Ha detto, stiamo per we're perishing.
Siamo morti. Sì, ha detto anche quello. Ma poi ha detto qualcos'altro.
Jasmine dice, hanno detto a Gesù, che tipo di uomo è questo che anche la tempesta, il vento gli obbediscono?
Che uomo è questo che anche la tempesta gli obbedisce? E poi Gesù li ha sgridati. Ha detto, io finalmente riesco a fare un pisolino, a little nap, e voi mi svegliate. Ma Signore, qui non ti curi che stiamo morendo tutti? Qua non abbiamo neanche salvagenti qua. Sì, non avete salvagenti, ma avete salvaanime però.
Amen.
E lui era lì, la barca piena d'acqua, i piedi nell'acqua, lì dormiva tranquillo. E dice, oh, cioè la lezione è, abbiamo potere sulla tempesta, sulla tormenta, sui venti, sulle onde. E se non comandiamo le onde e la tempesta, il Signore ci sgrida. Dov'è la vostra fede? Ma Signore, mica possiamo comandare la tempesta? Sì che potete! Ma Gesù la manda il diavolo, sgrida anche a quello! Lascia che anneghi lui! Ci siamo? Allora svegliamoci per cortesia.
Dio ci aiuti, quindi, sì.
Esercitiamo la nostra fede sugli elementi. Mi è capitato a me, ma gli altri hanno avuto miracoli molto superiori. Che ho pregato e bang, è cambiato il cattivo tempo, il vento ha cambiato tutto. Io posso testimoniarlo, ma sarà capitato
sì,
anche a
sì,
voi.
Sì, è capitato. Anche in Italia mi è capitato durante gli viaggi di evangelizzazione. A Perugia, mi ricordo, ad Ancona. Abbiamo pregato contro la tempesta perché eravamo fuori per le strade, volevamo continuare a evangelizzare. E la pioggia si è fermata.
Andavate in bicicletta o con l'autostop?
No, a piedi. Sì. Perché la pioggia dà fastidio quando evangelizzi.
Anche in bicicletta poi.
Anche quella sì.
Anche quello. Gloria, gloria.
Diverse volte è successo.
Allora io, fino a prova contraria, io avrei finito. Fratelli che ascoltate, speriamo che non vi ho stancati.
Speriamo.
Speriamo che non vi ho... Nel nome di Gesù Cristo, pregate per noi, pregate per me, perché noi...
Preghiamo per voi.
Bravissimi, vedete che se volete you are on the ball, come in italiano you are on the ball, siete in gamba. Allora fratelli, noi ci risentiremo domani sullo stesso binario, lo stesso canale, lo stesso orario, lo stesso amore.
Amen.
Trasmettendo sulle onde dell'amore. E ricordatevi che possiamo comandare la tempesta, sgridare il diavolo, possiamo legarlo con corde di acciaio celesti.
Amen.
Sai com'è la corda di acciaio celeste? È superiore all'acciaio terrestre, sai? Garantito. È così superiore che il diavolo è legato per 1000 anni, non riesce a liberarsi. Apocalisse 20, versi 1 fino al 3. Basta, mi fermo. Angela, Amen. Gesù ti ama, Gesù ti benedice.
Anche a te.
Gesù è...
Anche a te, grazie.
C'ha un premio per te.
Ma...
E anche per i fratelli che ci sopportano. Grazie, fratelli, per sopportarci. Grazie, fratelli. Ricordate che qui non c'è un pastore, frate Giuseppe. Qui siamo tutti pastori, uno per tutti, tutti per uno. Qui siamo tutti pastori in Cristo Gesù. Dove è scritto nella Bibbia che siamo tutti pastori.
In 1 Pietro 2,9.
Leggilo. Ma dobbiamo anche andare, Signore Gesù, aiutaci. Poveri fratelli che devono...
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2,9.
Proclamare, sai cos'è? Un'altra parola per proclamare, profetizzare.
Bello.
Perché profetizzare non è che devi essere un Daniele, un Ezechiele. No, la parola profetizzare viene dalla parola proferire, cioè parli. E se quello che dici è sostenuto dalle scritture, stai profetizzando.
In greco dice ex angelo. Proclamare ex angelo, che significa to publish.
Sì.
Pubblicare.
Alleluia. Allora, Dio vi benedica, fratelli, noi ci sentiamo domani nel nome di Gesù Cristo, amen. Il Signore vi benedica, vi protegga, benedica la vostra casa, vi protegga da spiriti del diavolo, protegga il vostro sonno, il vostro addormentarvi, il vostro svegliarvi. Il Signore vi benedica mentre amate il marito, la moglie, i figli, i fratelli. Amatevi e amatevi, perché da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Giovanni 13, 34 al 35. Dall'amore si capisce che siamo veramente cristiani. Che siamo con l'amore. In base a quanto amore abbiamo, possiamo dimostrare se siamo nel libro dell'agnello o nel piccolo libro della vita religiosa, un libro religioso. È stato quello lì di Matteo 29 che ha detto: io ho mantenuto i comandamenti tutta la mia vita, molto religioso, libro della vita. Dice, va bene, dice, mantieni i comandamenti e vivrai. Mi manca qualcosa? Bravo, grazie per aver chiesto, sì. Leggete Matteo 29. Dio vi benedica, amen. Un bacio.
Ciao fratelli, un bacio grande, grande, da noi tutti.
Ciao. No, no, aspetta, ripeti che non hanno gridato. Forza ragazzi, che sia una chiesa addormentata qui.
Il cielo si apre, ecco il cavallo bianco, Gesù che torna con la sposa al suo fianco, al suo sguardo severo il mondo si piega, la guerra lui vince, il diavolo lo lega.
Con una verga di ferro Gesù regnerà
sulle nazioni del millennio che inizierà.
La sua luce eterna il mondo inonda, un millennio dove la pace abbonda.
Senza difesa.
Sarai uno dei suoi diletti.